Sabato 16 gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Siamo nel versetto 17. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Abbiamo già fatto la prima parte, ci resta la seconda parte. La tua parola è verità. Qui dobbiamo scindere perché dobbiamo approfondire le cose. Prima di tutto la parola. Nino, la parola.
Ma la parola è Cristo stesso.
Parola di Dio. Ma qui vogliamo intendere cos'è una parola.
La parola è una comunicazione di un pensiero. Noi con la parola cerchiamo di dire quello che abbiamo in testa, abbiamo in mente.
Se abbiamo qualcosa.
Se abbiamo qualcosa, se no facciamo ciance.
Ma e qual è la condizione per dire una parola? Io posso dire una parola a un cane. Il cane non dice la parola.
Sì, che l'altro ascolta.
Allora, qual è la condizione per ricevere?
La condizione per ricevere è l'attenzione, la dedizione.
Ma il cane fa attenzione, io non posso parlare.
Beh, è avere l'intelligenza.
Cosa dirò?
Può avere. È una domanda difficile, perché l'intelligenza...
A chi si può parlare? Se parlare dici comunicazione di pensiero, a chi io posso comunicare un pensiero? A chi ce l'ha il pensiero?
Si capisce.
A chi ce l'ha il pensiero? Sì. Ma se ce l'ha, allora che bisogna di comunicare?
Ma non tutti i pensieri sono uguali. C'è un pensiero... È un pensiero che può anche essere errato.
Franca.
Ma quando si era parlato della differenza della voce...
Prima Gesù ha detto, io ho dato loro la tua parola, l'ho data. Si può dare una parola? E qual è la condizione per dare una parola?
Ma la parola è propria della persona, perché la voce di tutti...
Ma allora cos'è una parola prima di tutto?
La parola è la manifestazione di, è manifestazione di un essere, di un pensiero.
La persona hai detto, no?
Della persona.
Un cane non ha la parola?
No,
ha una voce però.
Ha una voce, la voce di tutti gli esistenti hanno una voce, ma la persona è la voce, la parola è propria della persona.
Allora diciamo che è la voce della persona.
Come?
E la parola allora è la voce della persona.
No, no. Perché la voce è una cosa. La voce esprime l'esistente che esiste.
Sì.
La parola esprime un pensiero.
E il pensiero cos'è?
Il pensiero è... Ah, adesso mi viene in taglio quella
taglio,
cosa
vabbè,
che
taglio.
Ho. L'io, un io è il pensiero di ciò che uno ha presente.
Sì, allora la parola cos'è?
La parola è manifestazione di un pensiero.
È manifestazione, quindi è voce, segno.
È un segno.
Quindi è voce. Sì, perché dice che la parola non è voce? La parola è voce.
Ma la voce è un rumore, perché la voce...
E la parola cos'è?
La voce è la parola...
Tu in questo momento qui stai parlando. Stai facendo rumore.
Faccio tanta fatica.
Sì, ma stai facendo rumore.
Ma con tanta fatica.
Tu capisci che stai facendo rumore?
Sì.
Rumore, no?
Suono.
Rumore intanto...
La sua parola, quello che sta dicendo attualmente è rumore. Per noi è rumore.
Lo trasmette un...
Un momento. Adesso dico, la parola è rumore.
Rumore.
È rumore. Come fai tu a parlare? Muovi la lingua, cioè fai del rumore. E metti un suono, questo suono sarà modulato come tu vuoi, però è un rumore. Noi abbiamo l'orecchio, percepiamo il rumore che stai facendo.
Sì.
Va bene, quindi allora, come fondo la parola è voce. La parola è voce. Adesso tu mi dici però, è voce di una persona, non è voce dell'acqua, ad esempio.
Ah, sì.
La voce, l'acqua ha una sua voce.
Sì.
Anche la persona, ho detto, ogni esistente ha una sua voce. Ogni esistente, persona o non persona, ogni esistente ha la sua voce. Per cui ogni esistente è fatto di quello che è e della manifestazione.
Cioè,
laddove non si può manifestare, scompare l'esistente.
Quindi la parola è la manifestazione dell'uomo.
Della persona.
Della persona
non persona.
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 Sì.
Dio è persona, quindi ha una sua parola. Dio parla.
Quindi la parola di Dio è manifestazione.
Però quello che arriva a noi come parola è voce, cioè è rumore.
Che ci mette in movimento per andare con la sorgente che fa questa voce, che fa questo rumore.
Eh già. Allora, se è una persona, allora questa convocazione, però la condizione per poter arrivare alla presenza di questa persona è che questa, come si può comunicare una parola, comunicarmi una persona?
Come una persona mi può comunicare il suo pensiero?
Tu puoi comunicare la tua persona, ad esempio un cane?
No.
Perché non puoi comunicarlo?
Perché la persona bisogna che ci sia lo stesso livello.
Cosa vuol dire?
Che nell'altro ci sia anche quello che ho io.
Ci sia quello che hai tu. Allora, quando tu parli, non comunichi qualcosa di te, perché deve esserci già nell'altro.
Deve che ci sia in comune.
Nell'altro, perché se non c'è l'altro tu non puoi comunicare. E allora parlando cosa fai?
rievoco quello che l'altro ha presente.
L'altro ha presente, tu lo porti alla presenza di quello.
Ecco, convocare ad una presenza.
Convoca la presenza di quello che l'altro ha presente. Però se tu mi dici che persona è pensiero che ha presente una cosa, parlando, colui che parla, convoca l'altro a vedere ciò che lui ha presente.
Sì.
La comunicazione viene in quel modo. Ma l'altro, se l'altro non ha presente la cosa, tu non puoi comunicare assolutamente niente, fai solo del rumore. L'altro non ti riceve mica.
Quindi Gesù, dandomi la parola del Padre, mi convoca alla presenza del Padre.
Convoca la presenza.
E io ce l'ho presente questa.
Ti convoca parola, in quanto come... tu hai presente il Padre. Presente. Perché se tu non hai presente il Padre, tu non puoi ricevere la parola di Dio. Cioè, se in noi non c'è presente Dio, noi non possiamo ricevere la parola di Dio. Se noi possiamo ricevere la parola di Dio, è perché abbiamo in noi presente Dio. Allora, la parola di Dio non fa altro che condurci a quella presenza che abbiamo presente ma che noi trascuriamo.
Capito, che è sepolta in noi, che è nascosta.
È in noi senza di noi. Chi mi parla invece mi porta alla presenza con me, perché faccio attenzione, con me, a quella presenza che è in me senza di me. Mi capisci?
Sì, sì.
Domenico, parola.
Tua.
No, non è tua.
No,
parola.
Buon cosa. Mi faceva pensare proprio di mettere insieme la tua parola.
Dopo.
Tu è dopo.
Tu è dopo, allora, sì. Quello che è già stato detto, è chiaro.
È chiaro?
Sì.
Vabbè, defini.
È la stessa cosa, perché pensavo comunque che la parola è il pensiero che si manifesta a chi ha interesse di riceverla, questa parola. Cioè, che ha qualcosa che coincide con... cioè, pronto per riceverla, per capirla.
E così formano questo interesse?
Innanzitutto ci
perché noi abbiamo tanti interessi,
l'attrazione.
Infatti Gesù dice nessuno può ascoltarmi se non è attratto dal Padre.
La cosa più essenziale.
E come ci fanno queste attrazioni?
Qualcosa dentro di noi che lo
so. No, questo è qualcosa, cavolo.
Lo so, ma come farlo?
Per quale motivo? Perché non tutti sono attratti da Dio. E come mai qualcuno è attratto da Dio, altro invece è attratto da altro? Cosa succede? E qual è la condizione per essere attratti da Dio? Forse Dio non attrae tutti? Forse Dio non attrae. Sì, ma questo interesse come si forma?
Conseguenza dell'attrazione.
È già una conseguenza dell'attrazione. Come si forma questa attrazione?
Cioè, capire che nel mondo c'è una verità, c'è un qualcosa, non so, di essenziale.
Certo. Perché tutto è fondato
tutto
su.
Non cambia nel mondo, solo
su, ad esempio,
rimane.
Nessuno di noi si è fatto da sé. E il mondo non abbiamo fatto noi. Allora l'interesse viene in quanto noi ci troviamo con una presenza di una realtà che non abbiamo fatto noi, che non sappiamo, perché la presenza non possiamo ignorare, però non sappiamo, noi sappiamo chi sia. E allora, questa attrazione dell'essere è attrazione per la verità.
Per la verità.
È sempre la verità. Per cui, ad esempio, tu non puoi comunicare, parlare di Dio a un cane perché non è attratto da Dio e non ha attrazione per Dio, mi capisci? Il cane sarà attratto dall'osso, ma non è attratto da Dio, mi capisci? Cosa succede però? Che se noi, non per giustizia, mi capisci? Non mettiamo Dio al di sopra di tutto, noi restiamo attratti dalle cose che vediamo e tocchiamo, dai corpi, dalle presenze fisiche. Mi capite? Da quello che mangiamo. Per cui io mangio una bignola, è buona la bignola, adesso voglio farmi un magazzino di bignole, allora ho interesse per le bignole, vivo per le bignole e mi costruisco, capisci, una fabbrica di bignole. Così oriento tutta la mia vita, perché? Perché a un certo momento ho gustato la bignola, è buona la bignola. Quindi, allora, cosa succede qui? Dove sta l'errore? Sta nel fatto che io mi sono fermato a un sentimento, al piacere,
qualcosa che passa,
al piacere, mi sono fermato a questo, cioè al mio io, il mio io, mangiando una bignola, ho detto è buona la bignola, adesso voglio vivere per avere tante bignole. E così noi facciamo con tutta la creazione. A quel punto lì, siccome noi non possiamo pensare contemporaneamente due cose, il pensiero della bignola mi scaccia Dio, cioè l'interesse per la bignola mi scaccia l'interesse per Dio, mi capisci? Ecco, noi arriviamo a quel punto lì, che la bignola è una cosa insignificante, tu capisci, l'altra, ha tanto potere in noi da scacciare in noi lì l'attrazione per Dio. Per cui quando apro il Vangelo e Cristo mi parla nel regno di Dio, dico, a me non serve proprio niente, a me interessa chi mi insegna a fabbricare le bignole. Giovanna.
Sì, era proprio quello che volevo dire, che non basta che, cioè, la parola può comunicare con... ad un altro che abbia lo stesso pensiero, no?
Che abbia, ecco, che abbia in sé, perché se non hai in sé non puoi comunicare niente. E se io ti dico una parola, non so, in tedesco, capisci, e tu non hai presente il concetto di quella parola in tedesco, io non te la posso comunicare, non ti posso comunicare il pensiero, bisogna che in te ci sia la stessa cosa che è in me e con lo stesso tramite, con lo stesso segno, quindi non posso comunicare niente. Tu senti il rumore, ti dico una parola, mica, tu senti il rumore, non arrivi al pensiero. Può succedere che noi sentiamo che tutta la nostra vita è tutta una raccolta di rumori, ma non arrivare al pensiero. Dio parla in tutto, parla in tutto. Per noi può essere tutto rumore, solo rumore. Quel cieco sulla strada di Gerico e sente il rumore di tanta gente. Cos'è tutto il rumore di gente? Cosa c'è? È Gesù che passa. Ecco, mi capisci? Non riusciva a collegare tra il rumore che sentiva e il pensiero e la persona, capisci? Per cui che determinava quel rumore. Quando non si riesce a collegare un segno con la persona, noi siamo solo rumore. Ora, è essenziale, capisci, che in noi ci sia la presenza di quel pensiero di cui la parola è voce.
Sì, ma in tutti gli uomini, in tutte le persone c'è il pensiero di Dio, però non basta che ci sia
in tutto, in tutti c'è. Però dicevi,
se parlo di un cane, ma posso anche parlare di una persona che ha Dio in sé, però non è così.
Ha un altro interesse, ecco, ha un altro interesse. Avendo un altro interesse, lei non ti sta, non ha attenzione a te, perché non ha, capito? Non ha attenzione a te. E allora rifiuta, ecco come si forma in noi il rifiuto della parola di Dio. C'è la possibilità di rifiutare. Per cui se tu non hai fatto questa giustizia essenziale, Giovanni Battista, c'è tutto l'Antico Testamento, abbiamo tutta questa raccolta di segni, di opere di Dio, che ci annunciano il Dio in modo che noi non possiamo ignorarlo. Ma non basta non poterlo ignorare. Bisogna fare questa giustizia essenziale, cioè metterlo prima di tutto. Abbiamo detto che il luogo di Dio è il prima di tutto. Fin dato che noi non mettiamo Dio in noi prima di tutto, noi non possiamo ricevere le comunicazioni di Dio. Dio occupa una singolarità in noi, e questo prima di tutto, cioè che occupa il pensiero, che il pensiero, siccome puoi pensare una cosa sola per volta, tu pensando A già la privilegi, la metti prima di tutto. Se tu non metti Dio nel tuo pensiero, tu non puoi ricevere la comunicazione di Dio. Senti il rumore di Dio, sì. Senti il rumore, capito? Non puoi ignorare. Non puoi ignorare Dio, però non puoi ricevere la comunicazione di Dio.
Sì, sì, proprio questo, metterlo prima di tutto, non basta neanche credere che è Dio, però...
Devi metterlo prima di tutto. Per cui se tu non lo posti nel tuo pensiero quando l'altro ti parla, cioè hai un altro pensiero, tu non ricevi, tu rifiuti. E come non so, mi spiego, se tu... mentre uno ti parla, tu facessi attenzione ad altro. Tu senti il rumore di chi ti parla, però non ricevi nel modo più assoluto la comunicazione del suo pensiero.
Anzi, mi disturba.
Ti disturba perché ti disturba dall'oggetto del tuo stesso pensare, capisci? Franco.
Sì, se ogni persona ha la sua parola, diciamo, addirittura che le parole sono molteplici, sono moltissime.
Ogni persona ha la sua parola.
Quindi Dio ha la sua parola.
Come ogni esistente ha la sua voce, la persona è un esistente, così anche ogni persona ha la sua parola.
Noi corriamo il rischio quindi di andare dietro a tantissime parole e non alla parola di Dio.
No,
certamente. Alla ricerca dei maestri che soddisfano i loro interessi.
Certamente.
E poi mi ha fatto pensare quindi che la parola...
Sono che se tu non arrivi a Dio, quindi non intendo che Dio parla in tutto, cioè... La meraviglia è questo, che tutti parlano, anche Dio parla, ma in tutte le parole di tutti c'è la parola di Dio. Sì. Cosa succede? Che se tu non hai messo Dio prima di tutto, tu senti le parole di tutti, ma non la parola di Dio. Non la parola di Dio, mi capisci? Sì, sì. E se non arrivi quindi al pensiero di Dio, e il pensiero di Dio tu lo ricevi tanto attraverso la parola di Dio, se tu non ricevi il pensiero di Dio, le parole di tutti non ti fanno luce. Ti creano in te soltanto rumore, ma non luce. Sì, sì.
Quindi è come il... Il pensiero è espressione di una persona, allo stesso modo la parola è in qualche modo espressione dell'essere di quella persona.
Sì, capisci?
Siamo sempre come sulla
radiazione. Il pensiero si genera all'interno della persona stessa, il pensiero. La parola invece è comunicazione all'esterno, fuori.
Ecco, per il progetto del pensiero devi tu entrare
tu,
in una persona.
Tu in te, nella tua mente, generi il tuo pensiero. Ho fatto immagine su un'azione di Dio, quindi generi il tuo pensiero. Ma se tu vuoi comunicare il tuo pensiero a me, hai capito? Devi usare la parola, non basta che tu lo pensi.
Che espressione anche della persona,
ecco.
del pensiero.
Allora, la parola tu la usi per arrivare a me. E se io ho presente
quello che tu pensi, io lo anche presente in me, tu, se parli rettamente, riesci a convocarmi alla presenza del tuo pensiero, cioè mi comunichi il tuo pensiero. Per cui in un certo momento io passo dalla parola che tu mi dici al pensiero, dici, ah, ho capito cosa vuoi dire. Ecco, a un certo momento tu dici, ho capito. Come fai a dire ho capito? Perché sei passato dal segno voce, parola, al pensiero. Ecco, hai comunicato il pensiero.
E si fa da tramite.
E fa da tramite, capito? Ma quello avviene esterno, mentre invece il pensiero è generato dentro. Tu puoi anche generare il tuo pensiero e non comunicarlo.
Allo stesso modo il pensiero fa da tramite con l'essere?
No, il pensiero è espressione dell'essere.
Come la parola fa da tramite.
La parola fa da tramite con l'altro.
Con il pensiero dell'altro.
Con il pensiero
dell'altro. In questo modo questo pensiero dell'altro fa da tramite con ciò che è.
Non è fa da tramite.
È ciò che è.
È ciò che è.
È ciò che è.
Ogni essere è fatto di sé e del pensiero di sé. Come non so, l'acqua è fatto di quello che l'acqua è e della voce dell'acqua. Quindi tu senti la voce dell'acqua, non vedi l'acqua, senti la voce dell'acqua, non vedi l'acqua. Tu non ti puoi dissetare alla voce dell'acqua. Tu se vuoi dissetarti devi trovare l'acqua. Però se tu non senti la voce dell'acqua, come farai a trovare l'acqua? Ecco, allora la voce dell'acqua arriva dappertutto. E tu hai, qui c'è una sorgente, la voce di quella sorgente, se noi fossimo capaci, tanto fini, capisci, da percepirla lontanissima, questa voce di questa sorgente qui che c'è nel cortile, mi capisci? Tu la udiresti in America. Se tu fossi tanto fine, tu percepiresti la voce dell'acqua che c'è qui a Fossano, eccetera, in questo cortile qui, tu in America la percepiresti. E se vai dietro quella voce, tu arrivi alla sorgente, ecco, e quando tu trovi l'acqua che ti disseti. Però la voce ti convoca, vedi che la voce ti convoca? La parola è voce. Quindi ti convoca, se tu hai sete, se tu hai interesse per la cosa, capito? Allora andando dietro, da distanze lontanissime, arriva a qualunque distanza, è comunicazione infinita, è un'onda, perché ogni esistente ha la possibilità di comunicare, tanto è vero che abbiamo detto, in questo punto qui, sul punto del mio dito, c'è tutto l'universo, cioè c'è la voce di tutto, tutte le creature, tutto l'universo, mi capisci? Stando stando lì, riesci a percepirle, d'accordo?
Sì. Ma quando dici la parola è convocazione di un pensiero, no? Quindi sì. La parola di Dio mi convoca alla presenza di un pensiero. Ma tra convocazione e comunicazione di pensiero non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa.
Tu puoi essere convocato. Può vedere, perché la differenza è sostanziale, in quanto chi mi convoca con la parola mi convoca una cosa che deve essere presente anche in me.
La convocazione non fa ancora la comunione, la comunicazione fa la comunione.
Quindi
la convocazione ti porta alla presenza, la comunicazione ti fa la comunione.
Comunicazione è consacrazione.
È consacrazione, si capisce? Ah. Che viene dall'altro. Sì, sì, dall'altro. Mm. Osvaldo?
Sì, Gesù dice la tua parola, Dio la dice a noi, no?
Lo dice per noi.
Lo dice per noi. Ecco, per noi la tua parola siamo i segni.
Ma la parola è segno, la parola è segno e voce, ma è segno e voce di una persona. Caratteristica della persona è la parola. Però, come tutti gli esistenti, abbiamo detto ogni esistente ha la sua voce, così anche la voce della persona, la chiamiamo parola, è la voce della persona. La persona è caratterizzata dal fatto che ha presente un pensiero. La voce che mi comunica quel pensiero la chiamo parola, comunicazione di pensiero. Però ho detto la condizione perché ci sia questa comunicazione di pensiero è che questo pensiero stesso sia anche in colui che ascolta. Perché se non c'è in quell'ascolto non basta la parola per comunicare, la parola non comunica.
Sì, deve esserci già dentro di noi.
Se in noi non c'è Dio, tu puoi sentire parlare di Dio da mattina a sera, tu nel modo più assoluto non capisci niente di Dio, non puoi capire.
Ma è staccato dall'altra cosa, è verità?
Verità ne parliamo poi, ne parliamo. Adesso no, adesso il concetto... Adesso stiamo fermati sulla parola, perché io posso dire casa, ma se tu non sai cos'è una casa, tu puoi sentire la parola casa e non capire assolutamente niente, non puoi capire niente. Sì, capisci no, che non capisci, dico, ma mi dice casa, chissà vuol dire... Sente quello, tu puoi sentire la mattina e la sera parlare di casa, tu non capisci assolutamente niente, non si comunica, non c'è comunicazione. C'è il problema dell'incomunicabilità, mi capisci? Per cui se in noi non c'è lo stesso pensiero che c'è in colui che parla, noi non riceviamo la comunicazione.
Sì, ma quando qui dice, cioè noi fermandoci la tua parola...
Non siamo ancora arrivati al tuo.
Dobbiamo capire cosa vuol dire la parola parola,
Parola, sì.
Il concetto di parola.
Il concetto di parola. E le condizioni perché ci sia la comunicazione. La parola è comunicazione, è voce di persona. Perché abbiamo la voce dell'animale, abbiamo una voce, capisci? Ogni esistente ha una sua voce. Anche la persona, che è un esistente, ha la sua voce. E qual è la caratteristica della voce della persona? È la parola che ti comunica il pensiero.
Sandro. La parola è un mezzo di comunicazione.
È un mezzo di comunicazione.
È un mezzo di comunicazione. Noi io mi ricordo a scuola, parlavamo della parola come mezzo di comunicazione e dicevamo ai bambini, se tu non conosci il codice, se io mi mettessi a invertire le parole,
certo.
Invece di casa, sacra, uno non
si capisce. Non capisci.
Quindi è ovvio che deve esserci un codice.
Si capisce.
O comunque...
presente in chi parla e presente in chi ascolta, si capisce, non c'è comunicazione.
Allora c'è comunicazione,
si capisce.
La parola diventa significativa per quello che
si capisce.
Uno vuole.
Ma questo è unicamente per dire che se noi intendiamo la parola di Dio, quando si parla, si dice Dio e noi capiamo qualche cosa, vuol dire che Dio deve essere dentro di noi, perché se non fosse dentro di noi non capiremmo assolutamente niente quello che vuol dire Dio. Quindi questa è una testimonianza che Dio è presente in noi, ma se è presente in noi, noi facciamo un errore gravissimo a non tenerlo presente. Noi stiamo trascurando colui che è presente in noi. Perché certamente se noi intendiamo la parola Dio è perché Dio è presente in noi. Tanto non riceveremo comunicazione. Qui l'hai detto giustamente, è un codice, deve essere presente in uno e nell'altro. Tanto non si comunica niente. Noi capiamo qualche cosa, questa è testimonianza che Dio è presente in noi. Se è presente in noi, noi facciamo un errore enorme, capisci, a non tener conto. Bruno.
Hai detto che la parola convoca un pensiero e hai fatto una distinzione tra convocare e comunicare, mezzo di comunicazione, come è stato detto. E da quanto mi è sembrato di capire, il pensiero lo hai assimilato a una realtà definitiva, cioè una realtà ultima. Il pensiero è la realtà.
È la realtà.
Verso cui tendono le parole.
Come la realtà l'acqua, così è la realtà il pensiero. È una realtà. Quindi l'acqua ha una sua voce, anche il pensiero ha una sua voce, parola.
Ma quando noi siamo convocati al pensiero...
Sei convocato alla presenza, però convocato a questa presenza non vuol dire adesso ricevere la comunicazione di quella presenza.
Cioè tu dici che c'è ancora un'alterità tra
altro
tu
che,
e...
Altro che, tanto è vero che quella presenza ti può offendere, quella presenza può essere insopportabile per te, tu devi scappare da quella presenza, non puoi sopportarla. Noi facciamo esperienza di presenze insopportabili. Allora, cose che mi rende capace di restare a presenza, cose che mi rende incapace di restare ad una presenza. Che noi stiamo incappando in questa situazione, capisci?
Sì.
Noi possiamo trovarci domani alla presenza di Dio e non poter sopportare la presenza
sì,
di Dio.
Infatti pensavo proprio alla morte come parola di Dio. La morte mi convoca a un pensiero.
A un pensiero.
Per esempio, non so, che quello lì è un momento della vita.
Si capisce.
Questo pensiero io posso essere preparato o non preparato.
Ecco.
Cioè, posso essere capace o non capace
di
interpretarlo.
Cioè posso non sopportare la cosa. Allora, vediamo un momento. Cose che mi rende capace di sopportare una presenza e cose che mi rende invece incapace di sopportare una presenza, per cui devo scappare. Cioè in India, questo paragone stupendo, dico, al momento della morte si dice che l'anima è portata di fronte ad una luce fortissima. Non riesce a sopportarla e si allontana. Il punto in cui riesce a sopportare quello è il suo destino eterno. Il punto in cui riesce a sopportare quella luce. E lì ha determinato la capacità. Ora, ma il problema è questo, dico, cos'è che rende noi capaci di sopportare una luce, una presenza?
La conoscenza. Cioè
è quello che abbiamo concepito di... quello che abbiamo concepito. È il concepito che mi rende. È il concepito, cioè l'anticipo. E quello che ho conosciuto di quello anticipatamente.
Interesse, sì, sì.
Quello che ho conosciuto di quello. Cioè, sì. Se una persona arriva a me non conosciuta, mi disturba, mi capisce? Perché io sono impegnato in altro. Ma se io l'ho pensata molto quella persona, l'ho sognata, l'ho desiderata, quando mi arriva l'abbraccio, dico, ti ho aspettato tanto. Cosa che mi rende capace, quindi, capisci, di accogliere una presenza o di rifiutare una presenza? E ecco l'anticipo, capisci? Quando quella non è presente, ecco per cui Dio è lontano. Dio è lontano per ricevere l'investitura, cioè per rendere noi capaci di sopportarlo quando lui si rende presente. Ma se quando lui è lontano io mi diverto, penso ad altro, io perdo l'occasione per formare in me la capacità di sopportare quella presenza.
Sì.
E dovrò scappare.
Sì.
Chiaro?
Sì, sì. E poi la comunicazione, questa qui è essere convocati, poi
essere convocati.
Permanere in questa presenza.
Se, so, ecco, presenza. Perché io ricevo la comunicazione in quanto guardo dal punto di vista dell'altro.
Sì.
Se invece io sono convocato e guardo dal mio punto di vista, hai capito? Io non posso ricevere la comunicazione.
Non posso comprendere, vedo un vuoto,
ci capisco.
Il nulla eterno.
Il nulla eterno.
Se io vado a casa sul nulla.
Vabbè.
Comunque, invece, se appunto mi sono dedicato a questa parola che mi è annunciata prima che avvenga, cioè la parola mi annuncia una realtà prima che avvenga.
Si capisce.
E mi prepara a...
E Noè che deve preparare la barca, capisci?
Sì,
ecco,
mi prepara ad affrontare.
Prima del giubilo, Anna.
Dunque, allora, questa parola, se non è voce, è comunicazione di un pensiero.
Cioè, è voce, ma è voce di una persona... Quindi comunicazione, la persona è essenzialmente pensiero, quindi comunicazione del pensiero di una persona, capisci?
Ma potrebbe anche essere solo voce.
Allora, se non mi comunica il pensiero, è solo voce, se non mi comunica il pensiero. Cioè, e non comunica il pensiero, non me lo comunica se ad esempio io ho altri interessi. Allora io sento la voce, ma non colgo la parola, perché non ricevo la comunicazione del pensiero, capisci? Allora degrado la parola a livello di voce, di rumore. Sento il rumore, non posso ignorare il rumore. Il rumore si impone, mi capisci? Il rumore si impone, però hanno orecchi e non intendono. Ecco, hai capito? Quindi ricevo il rumore, però sono distratto da altro, la mia attenzione è rivolta ad altro, quindi non riesco a passare al pensiero, capisci? Non mi viene la comunicazione al pensiero. D'accordo?
Se invece comunicazione del pensiero, il pensiero... dicevi prima, cioè uno non può avere un pensiero distaccato da sé, no?
Sì.
Cioè il pensiero è suo proprio, sì. No? Quindi la comunicazione dell'essere, no? Questo pensiero. E questa comunicazione dell'essere ci può essere nella misura in cui chi riceve anche
c'è lo stesso essere. C'è lo stesso essere. Ecco per cui vedi, le condizioni essenziali per cui Dio, creando l'uomo, ha posto se stesso nell'uomo, per cui l'uomo è portatore di Dio. Quindi la caratteristica dell'uomo è questo, l'uomo porta Dio in sé, perché se non portasse Dio in sé non potrebbe ricevere nessuna comunicazione di Dio. Dio l'infinito, noi siamo finiti, non c'è comunicazione. Soltanto se in noi c'è un punto infinito, in quel punto infinito lì c'è la possibilità di comunicare l'infinito, mi capisci? Per cui l'infinito può comunicare con me, ma in quel punto lì. Ora, in noi, tutto di noi, è tutto finito, mi capisci? Tutto è finito, eccetto un punto solo, un punto virginale, e in quel punto lì c'è l'infinito, è il pensiero di Dio. Per cui se noi non mettiamo questo pensiero di Dio di sopra di tutto, noi riceviamo tutte comunicazioni finite, capisci? Quindi tutto rumore, tutto voce, ma la comunicazione infinita non la riceviamo, la comunicazione, capisci, della persona divina non la riceviamo, perché se c'è soltanto in quel punto lì, hai capito?
Quindi il codice noi ce l'ha messo Dio, e il problema è soltanto, mi sembra, individuarlo tra tutti gli altri.
Metterlo di sopra di tutto. Per cui è lì che si rivela la nostra persona, perché Dio ci mette una molteplicità di esistenti, tante creature, un'infinità di creature, un cielo stellato con un'infinità di stelle. Tra tutte queste stelle c'è un sole particolare, capisci? È il pensiero di Dio. E lui ti invita per giustizia a mettere questo pensiero di sopra di tutto. Mettilo prima di tutto. Quindi, capito? Mettilo in alto. Ora, questo passaggio dalla molteplicità alla singolarità dell'uno, capito? Lì caratterizza la tua persona. Ti fa persona, capisci? Perché tu scegli, vedi che la vita diventa un atto d'amore, perché amare vuol dire mettere qualcosa di sopra di tutto. Quindi in questo atto d'amore, in questo mettere prima di tutto, si caratterizza la persona. Ci siamo?
Sì, dicevi anche che questo pensiero di Dio ci dipende dagli altri pensieri,
certo.
È quello che ci permette comunque.
Certo, se invece tu non hai questo pensiero di Dio, cioè se tu non hai amore prima di tutto, tu sei indifesa, eh? Tu non puoi resistere nel modo più assoluto, tu sei schiava, capisci? Tutti ti possono portare via, tutti. Ognuno può portare via quello che vuole. Perché noi abbiamo la forza nostra è data in quanto c'è un amore, cioè qualcosa messo di più. Cioè, se c'è questo prima di tutto, non c'è nessuno che ti possa portare via niente, nel modo più assoluto. Quindi tutta la sua forza viene da dove viene, capito? Daphne?
Io volevo dire, la parola è un mezzo di comunicazione, se si è sulla stessa onda può diventare anche armonia.
Ah, certo, è la è attraverso questa sintonia che c'è la comunicazione, capisci?
Ci mettiamo la radio sulla stessa lunghezza d'onda,
riceve la comunicazione, riceve la comunicazione, te ti fa soltanto rumore. fai rumore. Capito? Ora, tu sei in sintonia in quanto è lo stesso pensiero dell'altro, allora ricevi. Quindi se Dio ti sta parlando e tu metti Dio prima di tutto, questo interesse per Dio di soprattutto, allora c'è comunicazione. Te dico, non c'è comunicazione, capito? Armonia, pace, eccetera, sono due conseguenze di questo accordo, capisci? Di questa presenza identica a quell'altro. Silvana?
Ogni uomo ha la sua parola, in realtà ogni c'è Dio che parla in tutto, se uno presente Dio ascolta Dio in tutto.
Sì, se tu non hai presente Dio invece tu senti soltanto creature.
Parola di uomini.
Parola di uomini e non puoi percepire la parola di Dio. Ecco. Le parole di uomini naturalmente ti disperdono e finito, chiuso.
Così si può dire che dentro di noi abbiamo tanti pensieri, se non teniamo presente Dio abbiamo tanti pensieri. In realtà c'è un unico pensiero che dialoga con noi in tutti questi certo. pensieri, però dobbiamo avere presente Dio per...
Sì,
per
perché capire. La condizione è che ci sia presente Dio, quindi che sia Dio messo al centro. Se tu hai il pensiero tuo io, ad esempio, tu ti impedisci ogni comunicazione con l'altro. Il pensiero nostro io è un principio di incomunicabilità. Il pensiero di Dio invece è il principio di ogni comunicazione con Dio.
La parola è espressione di un pensiero e Dio parla in un pensiero unico.
Certo.
Mercoledì dicevi con Osvaldo che ti chiedeva l'autore dei salmi e hai risposto che tanto l'autore è uno solo, non interessa chi sia in particolare. Allora, se l'autore è uno solo e l'autore dei salmi è come di tutte le scritture.
Come tutta la scrittura.
Ecco, allora perché se leggo i salmi mi convocano al pensiero, cioè mi richiamano al pensiero di Dio e altre letture no? Non dovrei essere riportata a pensare a Dio qualunque cosa io leggo.
È vero, se tu, se, infatti se
perché
tu
parla in un pensiero unico.
È vero, se tu hai presente Dio di soprattutto, tu qualunque cosa legga, tu lo leggi come parola di Dio e cerchi che cosa ti dice di Dio.
Ecco,
puoi anche aprire la stampa, puoi aprire, non so, una stampa pornografica, quello che tu vuoi.
Sì, sì.
Non c'è niente che ti faccia male, niente che ti ferisca, niente che ti porti via. Perché in tutto tu cerchi che cosa si dice di Dio.
Se non vedo questo,
tutto serve
a
Dio. Vuol dire che se tu sei in difetto. Tu sei in difetto. Vuol dire che tu sei attratta da altro. Allora vedi lo sporco dove non c'è.
Ma ecco, beh, sì, cioè
dici, che sporco
pensiero,
questo?
Sì.
No, guarda, lo sporco è dentro di te. In realtà, hai capito? Ecco, quel che ci macchia non viene dal di fuori. Dal di fuori non c'è niente che ti faccia male.
Sì, sì.
Se tu metti Dio prima di tutto. Se tu non metti Dio prima di tutto, anche le cose sacre, anche dove si parla di Dio, ti fa male, capisci?
Sì, sì.
Nella Bibbia ci sia scritto un composto. La bocca parla della pienezza del cuore. Quindi quando uno parla, rivela il pensiero che ha.
Pensa. Quante donne, adesso dico donne, la battuta, dice, devono avere il cuore pieno,
perché
parlano di
parlo
di questa, quanto cuore pieno devono avere?
No,
parlano mattina a sera, non smettono mai di parlare. Dice ho il cuore pieno, che la pienezza del cuore. Quindi, però succede questo, io incontro tante comari che parlano mattina a sera e dicono niente.
Hanno il cuore forte.
Come scusa? Sì.
Che io sento dal mio prossimo e il mio prossimo è fatta a immagine di Dio.
Sì.
E se io questa parola che io sento la porto a Dio, intendendo che ciò che mi viene detto a questa persona, a questo mio prossimo,
sì.
la parola di Dio,
sì.
anche se può essere un qualche cosa che può chiarire la mia coscienza,
sì.
Se io la rapporto
a Dio
non mi nuoce.
Anzi, se tu cerchi cosa Dio ti dice di sé, ed è questo, era, anche la parola che può essere cattiva, eccetera, ti aiuta, capisci, a conoscere di più Dio. E allora tu non ti offendi mica, perché tu, ricevendo un aiuto per una maggior conoscenza di Dio, direi tu ringrazi addirittura. Hai capito? Quella creatura che ti ha detto quella parola cattiva, apparentemente cattiva, perché ti ha aiutato a conoscere il di Dio. Per cui riceve del bene da tutti, mi capisci? Hai capito? Ci siamo? Ritto.
Allora, ci sono due tipi di parole. C'è la parola parlata e c'è la parola scritta.
Sì.
Comunque, sia l'una che l'altra servono, come si è già stato detto, insomma, come è stato detto, è un segno.
C'è anche la parola suonata.
Eh?
C'è anche la parola suonata.
Suonata?
Ah, anche la parola anche quella
c'è anche la parola
anche, violinata.
Anche la parola bruciata
anche violinata cioè.
Allora anche la parola pensata ad ogni modo è un segno
sì,
sia
sì.
parlato che scritto che sia un segno che serve per comunicare un pensiero e quindi si può anche dire che la parola serve a dare vita a un pensiero perché in realtà se io dentro la mente ho un pensiero e non lo parlo, nessuno sa questo pensiero. Quindi serve a dare vita a un pensiero in chi mi ascolta, se vuole ascoltare.
Sì, ma tu non hai bisogno di dirlo. Il tuo pensiero.
Sì.
Quindi, di per sé tu vivi di quel pensiero.
Sì.
È una sovrabbondanza il dirlo e comunicare all'altro. Però tu non sei obbligato a dirlo.
No, però...
La persona è libera, quindi non è obbligato. Dio non è obbligato a comunicarci il suo pensiero.
Certo.
Per cui è amore puro, ce lo comunica. Noi non possiamo pretendere che
assolutamente.
Ecco, la persona vive del suo pensiero e nel suo pensiero
è Dio,
la pienezza. Nel suo pensiero è la pienezza.
Certo.
Non ha bisogno di dirlo ad altri.
Sì, però serve la parola proprio per dirlo, per comunicare.
Sì, per rendere l'altro partecipe.
Ecco, sì,
per
sì,
cui
infatti.
Noi possiamo...
rendere altri partecipi di questo pensiero.
Sì, capisco. Sì, capisco. Finuccia.
Quindi la parola è un dono, perché non è necessaria.
Per l'altro, perché la riceve, sì, ecco. Certo.
Adesso portandomi sul piano dei segni, la parola per noi invece è necessaria, perché...
Le creature, sì, perché dice, l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. L'uomo vive, noi non ce ne rendiamo conto, noi facciamo esperienze di morte, la noia è già una morte, l'esaurimento è una morte, cioè, tutte queste esperienze di morte. Perché? Perché non cogliamo la parola dalla bocca di Dio. A un certo punto noi non abbiamo più parole, mi capisci, che ci comunicano qualcosa di Dio, e allora ci esauriamo e sperimentiamo la noia, la tristezza, la morte, mi capisci questo? Perché l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma però per ricevere la parola dalla bocca di Dio, quindi rapporto diretto, personale, tu devi essere in sintonia con Dio, altrimenti non ricevi mica e tu muori.
Pensavo,
Dio vive perché non ha bisogno,
essere morta,
Dio non ha bisogno di me, Dio non ha bisogno di me, mi capisci? Ma io ho bisogno di Dio per vivere, che Dio è vivente, io non sono vivente, io vivo nella misura in cui partecipo di quello che Dio è, e partecipo in quanto Dio mi parla, ma se Dio non mi parla, o perlomeno io non sono in sintonia con Dio, non ricevo, io muoio, faccio esperienza di morte, ecco perché c'è esperienza di morte.
Quello che volevo dire forse non è importante, una parentesi, si può servire per poi passare al piano dei significati. Per Dio la parola non è necessaria. Per noi la parola di Dio è necessaria, ma pensavo la parola nostra, umana, tra di noi, nel piano dei segni, è anche necessaria, perché dà corpo al pensiero, no? Cioè, quando uno...
Non
è necessaria neppure per
il pensiero non ha bisogno del corpo.
Non ha bisogno.
Il corpo non vive senza pensiero, ma il pensiero non ha bisogno del corpo. Il pensiero vive di per sé.
A volte non aiuta a concentrarsi.
Potrà aiutare tutti i mesi, però il pensiero di per sé non ha bisogno.
Perché pensavo anche come noi comunichiamo con Dio, no? A Dio. Non c'è bisogno di dire parole. Però a volte in certe situazioni il dire la parola ci rende più coscienti, no? Tante, Gesù ha detto, quando pregate dite Padre.
Ma allora perché non c'è pensiero? Là dove c'è
aiuto.
Pensiero, c'è consapevolezza, non c'è bisogno di corpo. Il corpo c'è bisogno là dove non c'è pensiero. Allora il corpo c'è bisogno, infatti Cristo si è incarnato, nel Verbo di Dio incarnato, perché mancava il pensiero. Manca il pensiero.
Quindi la parola allora è essenzialmente dono, allora, ecco. Dono per comunicare. Con le condizioni, allora, non so, essenzialmente sono due perché avvenga la comunicazione. Una è l'attenzione.
Una è che l'altro parla.
Beh, allora tre sono. Uno che parla. In chi ascolta deve avere l'attenzione.
Per avere l'attenzione deve aver messo prima di tutto quello, cioè deve avere interesse per colui che parla. Se uno mi sta parlando e io non interesse. Scusami, Silvano mi sta parlando di football, io non ho interesse per football, lei può parlare di mattina sera, io non ricevo, ricevo.
Adesso faccio un esempio sul piano dei segni, perché nel piano dei segni non basta quello, perché se può venire a me una persona che mi fa un cenno che mi vuol parlare, io ho tutta la novità, sono tutta attenzione, però si mette a parlare in tedesco, e io capisco niente, anche se sono tutta attenzione, ho anche interesse di sapere quello che mi vuol dire.
Certo.
Ecco, con Dio, allora... Allora c'è l'attenzione, bisogno, ma c'è bisogno anche del pensiero.
Ho bisogno di Dio, cioè ho bisogno che il pensiero che c'è nell'altro sia anche in me. Perché se non c'è in me lo stesso pensiero che c'è nell'altro, io non ricevo.
Non posso,
certamente, ce ne comunico.
Nel piano dei segni questo...
Tu capisci come ci può essere l'inferno? Perché c'è l'incomunicabilità.
Quindi nel piano dei segni questo pensiero unico avviene attraverso un'associazione. Io presento una realtà, la realtà casa,
certo,
l'associo con un certo segno, magari certo, il tedesco mi dice guarda che certo, la stessa realtà si dice in un altro modo.
Certo,
e
certo,
allora c'è il pensiero.
E tutte le volte che tu senti quel segno lì,
c'è un'associazione,
tu il professore dice ah vuol dire quello, i colleghi.
E questo aiuta anche nel campo dello spirito,
perché certo,
se tutti i segni li collego con Dio,
certo,
allora ogni volta che li vedo, vedo la strada, vedo
certo,
i pastori, vedo
certo,
la pecora, e l'ho associato a, a
certo,
una parola di Dio,
si capisce,
me la evoca.
Si capisce, si capisce. Quindi, per cui vedi che a un certo punto c'è questa componente personale, soggettiva, in mancanza della quale tu sei tagliata fuori, eh? Capisci? Sei tagliati fuori. È essenziale questo, mi capisci?
Voglio chiedere una cosa, come segno, no? A volte capita di vedere delle persone che hanno un forte esaurimento nervoso e parlano. Ecco, che
sì,
che hanno
ma perché c'è tutto rumore, noi ci possiamo riempire di rumore. Noi siamo fatti tutto rumore e niente pensiero. Come non so, una persona è tutta agitazione, tu vedi che generalmente la persona è tutta agitazione, non è capace di stare ferma un momento. Laddove c'è del pensiero, tu vedi che la persona passa dall'agitazione alla stabilità e ferma. Infatti tutta la gente, tu vedi nel mondo, tutta la gente che corre, dove vanno? Non sa, ma tutti corrono. Perché corrono? Perché non hanno pensiero dentro. Come una persona incomincia ad avere un pensiero, stai tranquillo che passa dal movimento alla stabilità, si ferma, incomincia a avere bisogno di fermarsi, di pensare. È il più grande segno, capisci? Questo. Si passa dal movimento alla fermarsi, alla stabilità. Capito? No.
Scusi, volevo chiedere questo. Quando Gesù è stato tentato nel deserto, dal demonio, e ha ricevuto questa parola, no? Tentativa dalla parte del demonio. In sostanza, Dio ha permesso e permette la tentazione. È una parola, diciamo così, che vuole leggere.
Scusa un momento, ritorno all'esempio della bignola, va bene? Io sono un po' malato di bignola. Dico, mangi una bignola, no? Dici, com'è buona, no? Va bene. Il giorno dopo, più o meno la stessa ora, eccetera, mi capisci? Ti viene il desiderio, tentazione. Ti viene il desiderio di mangiare la bignola. Desiderio, va bene? Perché questa voce è una parola che tu senti, questo ti viene dal corpo, il sentimento, il corpo nostro registra, è un registratore, ho detto molte volte che il nostro corpo è un registratore, registra, capisci? E se tu gusti una cosa e dici è bella, è buona, mi piace, mi capisci? Poi il corpo te lo ripresenta ed è meraviglioso il corpo perché ti crea quell'automatismo per cui certamente, vabbè, comunque, però cosa succede? Che ti fa correre il rischio di seguire questa voce, tentazione, di correre al negozio a mangiare bignole. A un certo momento tu ti accorgi che diventi soltanto un correre veloce sempre a cercare delle bignole, la mattina sera. Se invece tu superi, ecco la lezione che Dio ci ha voluto dare, tu senti la voce di quello che hai registrato, ma non devi seguire.
Ecco, però è la porta a Dio.
Per non seguire devi seguire la porta a Dio. Per cui se Dio ti manda una bignola, lo ringrazi e ti mangi la bignola. Dico, Signore, è buona, ma non segui la tentazione della bignola. Eccolo, hai capito? Perché? E per cui ecco il Signore dice tu sentirai però devi sottometterla ecco al pensiero di Dio, hai capito? Quindi per farti capire come, altrimenti noi finiamo, ecco per cui ci chiudiamo in un cerchio da cui non usciamo più, finiamo di vivere per ciò che abbiamo gustato e tu ti chiudi in cerchio, non esci più, per cui la nostra vita diventa ripetitiva, capisci? Correre dietro a quello che mi è piaciuto per ritrovarlo, capisci? La tua parola, Nino, tua parola.
La parola.
Parola di uno, parola di due.
È caratteristica della persona che ha pronunciato. In questo caso la parola è Cristo. Ha una parola che nessuno ha mai parlato come lui.
Nessuno ha mai parlato come lui. Quindi è una singolarità.
Una singolarità.
Perché dice, ogni persona ha la sua parola.
Una singolarità.
Anche Dio ha la sua parola.
Direi qualcosa di più, perché anche la nostra parola è singolarità.
Certo.
Però la singolarità di Cristo...
Ogni persona ha
la sua. Io posso trovare tanti che hanno delle parole più o meno come la mia, eccetera. Si differenziano, ma di poco. Quella di Cristo invece si differenzia in un modo essenziale. Proprio. È una parola che ti porta su un altro livello, non lo so io, se quella parola lì che tu odi da tutti gli uomini ti porta fino alla cima del Monviso, quella parte dalla cima del Monviso e va in su, è in una trascendenza.
Certo. Franco?
Gesù dice al
tua
padre,
parola.
Gesù dice al Padre la tua parola, quindi la tua e nessun'altra.
E unigenità.
Ecco.
Unigenità, quindi inconfondibile.
Che viene solo dal Padre. Perché
è inconfondibile.
Ma dicendo la tua parola, lui si vede parola del Padre, perché è lui parola del Padre, lui vede dal Padre se stesso.
Adesso questo lo sta dicendo per noi. Sono parole per noi, capisci? Sta dicendo per noi. Quindi per dare a noi la possibilità di cogliere questa singolarità della parola di Dio.
E dove qual è la parola che è inconfondibile, qual è la tua e non. Poi volevo chiedere una cosa riguardo a quello che hai detto prima con Perugia, hai detto qualunque cosa, anche qualcosa di sporco, io se ho in mente Dio prima di tutto, vedo tutto parola di Dio. E poi, e poi con Silvana che ti parla solo di football, tu non hai interesse di football, non ti
interessa.
Però appunto, ma se tu hai Dio prima di tutto, questa è una parola di Dio come quell'altra che sporca.
Si capisce.
E allora come mai?
Si capisce, ma io non ho interesse per il football. E lo rifiuto.
Se tu metti Dio prima.
Allora interessa per Dio. Ma allora non sento la parola football, sento la parola di Dio.
Ecco, nel football vedi la parola di
ma
Dio.
Si capisce.
Come vedi la parola di
ma
Dio.
Ma magari mi sta parlando di Dio, mi sta parlando di Dio.
Capito.
Ma se mi parla di football io lo scaccio.
Ma se tu hai interesse per Dio non scacci niente.
No.
Volevo ancora chiedere una cosa. Con Alma hai detto qualcosa del pensiero di Dio che è una difesa, no? Che è una
paura. Altro che.
Ed è questo che non ho capito.
Guarda, non c'è nessuna creatura più forte della Madonna. Quello che è un diamante. Nessuno la può toccare, guarda. Ha una forza enorme. Ma perché? Ma perché lei non conosce uomo. Ma allora vuol dire che quello che ci fa male non è il fuori, è quello che portiamo dentro che ci fa male.
Non c'è niente di fuori che possa far male. Questo che dice, che è scritto qui, è la forza portante della creazione e della salvezza di Dio, la logica divina. Sarebbe questa parola di Dio, il pensiero di Dio, che è la forza portante.
Domenico?
Ma restando su questa tua parola, mi faceva vedere che anche se sembra contraddittorio, c'è la parola del figlio che non è la parola del padre, nello stesso tempo è la parola del padre, perché il figlio è la parola del padre. Allora, la parola del figlio è parlata.
L'essere un solo.
La parola del padre invece dicendo la tua è quello che viene dal padre. Quindi venendo dal padre non è più parola parlata, ma è generazione di.
No, tra padre e figlio non ci sono parole, non ci sono segni. E poi il figlio è parola, mi capisci?
Parola per noi.
Sì.
È parola per noi, Cristo è parola,
la parola
per noi.
La parola dico, è rumore, in Dio non c'è rumore. Il rumore, capisci, è nella creatura.
Figlio, ma,
è nella creatura il rumore.
Ma siccome si stava parlando di verità, e siccome tutto Cristo dice per portarci allo spirito di verità, e quindi
la realtà,
sul collegamento che ci poteva essere tra queste parole che Cristo dice in questo momento e lo spirito di verità, in quanto se la tua parola. La tua parola è quello che viene da, e tu avevi detto con Alma una settimana o due fa, che lo spirito di verità viene dal padre per mezzo della glorificazione del figlio, cioè
fino
alla generazione del noi figlio.
Noi conosciamo il Cristo soltanto nella carne, per quello che ha fatto, la sua vita al mondo, eccetera, noi non possiamo arrivare allo spirito di verità,
Quindi
perché non c'è arrivato alla glorificazione, la glorificazione viene soltanto dal padre, quindi glorifica prima che il mondo fosse, Quindi fin tanto che io non conosco il figlio prima che il mondo fosse, io non posso ricevere lo spirito, mi capisi?
Certo, quindi quella era, faceva vedere come una premessa, questa,
certo.
Non si può arrivare allo spirito se non si vede questa parola, ma che perché non è più parola che viene da, perché avevi detto quando quello che viene da coincide con quello che è figlio, ecco la parola del figlio formata in noi, lì c'è lo spirito della presenza.
Si capisce? Defina?
Posso solo dire una cosa? Sarebbe stato possibile invece che la tua parola è verità, il tuo pensiero è verità.
No, perché per noi è una cosa molto diversa tra pensiero e parola, capisci? La parola arriva a te anche senza pensiero. Addirittura noi siamo sul livello del rumore. La parola arriva a noi come rumore. Poi se in noi c'è attenzione, noi passiamo dal rumore alla parola. poi dalla parola al pensiero. Il pensiero non si comunica direttamente. Il Dio, nel cielo di Dio, si comunicherà direttamente, non c'è bisogno di segni, mi capisci? Attualmente c'è bisogno di segni. Cioè, se tu sei addormentato, bisogna che qualcuno ti butti un secchio d'acqua, mi capisci, per svegliarti. Il secchio d'acqua, hai capito? Poi quando ti sei svegliato, ti dico, senti, ti ho svegliato perché volevo dirti una parola, mi capisci? Prima ci vuole il secchio d'acqua, hai capito? Così allora, noi abbiamo bisogno prima che qualcuno ci scuota dalla situazione in cui ci troviamo, ci scuota, rumore. Se adesso noi prestiamo attenzione al rumore, arriviamo alla parola, mi sta parlando. Che cosa mi vuol dire? Capisci? Allora questa concentrazione che si forma in me per attrazione, mi sta parlando, è una persona che sta parlando, è la persona è il massimo centro di attrazione, mi capisci? Ecco, allora arrivo poi alla comunicazione del pensiero. D'accordo? No.
Defina. Questa tua parola detta dal Cristo è rivolta al Padre, però per noi è quella del Cristo, perché lui è nel verbo del Padre, cioè è sempre parola che viene dal Padre, però è trasmessa
si capisce.
Dal Figlio.
Alla... Cioè quindi trasmette il pensiero di il pensiero del Padre. Infatti lui dice, io sono colui che parlo a voi, il principio, mi riporta al principio. Noi che siamo distanti dal principio abbiamo bisogno quindi di essere toccati, lontani. Ora, se io sono lontano da Dio, non posso ricevere il pensiero del principio, posso però essere toccato. Cioè, se io sto appassionato del football, io posso essere toccato da qualcuno soltanto se mi si parla del football. Perché allora sono sensibile alla cosa e dico, ecco, mi capisco. Quindi, ora, ecco, il Figlio di Dio, incarnandosi, ci viene a toccare in quegli argomenti, hai capito? In cui noi possiamo essere toccati, perché noi abbiamo gli occhi pieni di terra, ma se io vedo soltanto terra, io mi sono toccato da uno che mi parla di cose di terra.
Infatti parlava in
parola. Altrimenti mi parla di pensiero, io non capisco niente, perché dico, senti, arriviamo piedi per terra, arriviamo al pratico, cosa devo fare? Ho bisogno di capire di cose pratiche, cose terrene, capisci? E allora viene a parlare in cose terrene, poi mi farà passare. Ma hai voglia, hai capito, per arrivare al pensiero, alla realtà pensiero, perché per me la realtà è quello che vedo e tocco, l'esperimento. E prima di distaccarmi da quello che vedo e tocco, ma certe volte ma è tutto la vita per distaccarmi, ma perché io ho sperimentato questo, se io non lavoro non mangio, ma se io non coltivo, come faccio, la terra non produce, capisci? Sperimentati, perché lontano da Dio si fanno esperienze, mi capisci? Soltanto che queste esperienze mi fanno correre il rischio, hai capito? Di ritenere come realtà assoluta quella che io ho sperimentato, ma quello è relativo a me, è Dio che sta parlando a me, ma nella situazione in cui io mi trovo, per portarmi, capisci, a vedere le cose dal suo punto di vista.
Madonna, ma tu non hai fatto pochissime parole.
Oh, per carità.
Allora la sua parola qual è stata?
Ha detto due parole, Madonna, due parole, una verso Dio e una verso gli uomini. Verso Dio ha detto, si è fatto in me secondo la tua parola, chiuso, basta. E ha detto tutto, noi non abbiamo bisogno di dire altro, si è fatto in me secondo la parola. Verso gli uomini che ha detto, fate tutto quello che lui vi dà, basta, chiuso.
Quella è stata la sua parola.
E questa dovrebbe essere la nostra parola, dovrebbe essere le nostre parole. Tutto il resto, dice Gesù, viene dal demonio, dice Gesù. Tutto il resto viene dal demonio. Pensa a tutte le parole che diciamo. Giovanna?
Ma la Madonna ha anche detto a Gesù, perché ci
sì, ma a Gesù ne ha detto. E se te la Gesù di quelle lezioni, per 30 anni è durato. È un colpo di gongo.
Comunque, cioè, la parola...
perché sì. Si è fatto questo, grazie.
La singolarità della parola, cioè della parola di Cristo è singolarità, e anche la parola di ogni uomo è singola, perché
sì, certo. Certo. La parola di Giovanni è inconfondibile, non si confonde con nessun altro, e quindi tutto di ognuno.
Però poi...
Guarda che meraviglia, siamo miliardi e non una voce uguale all'altra.
È una cosa che mi ha sempre colpita già.
Una voce, come non c'è un filo d'erba con l'altro, noi grossolani tutti sono uguali. Sono tutti uguali, pure. E voglio.
Però la parola del Cristo, del Figlio di Dio, raggruppa, come si dice, tutte le parole.
Sì, no. No, la parola di Cristo non raggruppa, non è una sintesi la parola di Cristo. Io dicevo già una volta, Dio non è una sintesi.
Ma se Dio...
Dio è una singolarità, la singolarità è molto diversa dalla sintesi, mi capisci? Cioè, tu mettendo insieme tante voci non ottieni una voce. La voce di uno è la voce di uno. Perché tu devi partire dall'altro per arrivare, non facendo la sintesi tanto tua. Tu raccogliendo tutte le creature, tu non ottieni mica Dio.
Perché se diciamo non è l'altro che mi parla, è Dio che mi parla nell'altro.
Certo.
Quindi è tutto parola di Dio.
Già. Cioè, ma se tu non hai preso Dio, tu non cogli mica la parola di Dio, né? Tu cogli la parola dell'altro.
Ma se
io dico parola di Giovanna, non dico parola di Dio. E perché io sentendo te parlare dico parola di Giovanna, dovrei dire parola di Dio.
Ma se ho presente Dio?
Cioè,
tutto è per
ma vedi, ma vedi se ho presente, tu mi dici ho presente Dio. Tutto viene del quanto se tu, ma se tu non hai presente Dio, tu cogli la parola della creatura, non di Dio. Vedi che è necessario avere la precedenza di Dio, perché stando è Dio che ci, mi rivela la sua parola, è Dio, ma senza Dio io non colgo la parola di Dio, io colgo la parola delle creature, sono le creature che parlano, sono gli uomini che parlano, non Dio.
Ma è questo che volevo dire, io non, posso, non la colgo, perché se sono nel pensiero mio io non colgo le parole di Dio, però in realtà è tutta parola di Dio.
In realtà è tutta parola di Dio, però io non colgo la parola di Dio.
Ma è questo, che allora tutto parlo di parole.
Tutto parlo di, ma si capisce, io parlo in tutto.
Ah, quindi c'è una, singola singolarità sola.
Sì, ma non è, la parola di Dio, ho detto, non è sintesi di tutte le parole, no.
Ah, capito, sì, sì.
È parola di... Sì, sì.
Frasco. Tua parola.
La tua.
Parola di
tua Dio. Vuol dire rapporto a persona, capisci? Quindi non è comune, ah, non è comune. Non, la parola di Dio non è comune a nessuno, è sua.
Ce ne accorgiamo che arriva quando ci fa pensare di
certo.
Sempre quello il certo. Metodo di giudizio, certo. Quando ci porta certo. In quel pensiero lì in cui si rivela certo. Quell'essere, quella è la sua parola.
Certo, c'è comunicazione. Sani.
Infatti, se la parola è un mezzo di comunicazione, la mia parola mi consente di comunicare a un altro il mio pensiero, la sua parola consentirà a lui di comunicare con me.
Certo. Bruno.
Se io mi piaceva stare sulla tua, sulla criteria sì. Di appartenenza.
Sì, appartenenza.
Come sia importante che l'uomo ascoltare questa parola.
Certo, se tu tieni presente poi... che nessuno conosce il figlio, parola di Dio, se non il padre, tu capisci che è essenziale, capisci, per riconoscere la tua parola, avere il pensiero del padre, perché altrimenti tu non...
Cioè, la parola va proprio concentrata in me.
Già, è quello... Quindi capisci? È la persona che mi rivela la sua parola, non è la parola che mi rivela la parola.
In tutto questo capitolo Gesù attribuisce sempre al Padre
altro quello che tu mi hai altro fatto. Che... Cioè, si capisce?
Ci fa proprio vedere come il figlio a sé non attribuisce
si nulla. Capisce? Ma addirittura non fa niente se non vede fare dal Padre, non fa niente.
Sì. Capisci? Infatti,
quello è tutto quello per noi.
È mandato, cioè certo. Il suo stesso muoversi, agire, parlare.
Si capisce?
Tutto è contemplato nel Padre.
Si capisce?
Questo lo fa.
Perché questa è la condizione per restare con, proprio per stare nella verità, altrimenti essi fuori.
Il pensiero dell'Io
sì.
Ha questa condizione di vedere tutto.
Si capisce, si capisce.
Questo principio.
Si capisce, in certamente. Allora.
Pensiamo all'originalità del pensiero di Dio e all'originalità del pensiero dell'uomo, no? Mm. Per quello che permette la comunicazione fra i due pensieri è ancora, è sempre quel codice, cioè quel pensiero di Dio che c'è in comune.
Senz'altro.
Quindi l'originalità...
Se tu non hai niente in comune, tu non ricevi niente. Se cioè, non abbiamo in comune, ad esempio, l'aria, un mezzo di comunicazione, l'aria, cioè, tu non puoi parlare con me, perché c'è il vuoto, non si comunica assolutamente.
E non è annullata l'originalità dell'uomo, cioè viene rispettata in quel pensiero di Dio che l'uomo ha in sé.
Altro che?
Volevo ancora dire una cosa. La parola come seduzione, come attrazione, seduzione letteralmente vuol dire trarre a sé.
Si capisce.
A sé. Allora, quando tu per giustizia metti la parola di Dio al centro, insomma, al centro della tua attenzione, sei più attratto da... Perché la parola è proprio un centro di attrazione.
Altro che?
Così come le parole del mondo ti attraggono. Dire convocare sedurre attrarre.
Si capisce.
Quindi vediamo come... Come parlando Dio ci attrae.
La parola in qualunque lingua si parli è una sola, è la verità. Ed è uguale in tutte le nazioni.
Però se tu, certo, si capisce. Però se tu non hai presente
questo
Dio.
È meraviglioso per noi.
Altro che è meraviglioso. Si capisce? Se noi percepissimo la verità dello spirito, noi intenderemmo tutte le lingue e in tutte le lingue un solo pensiero. Tutti parlano di Dio.
Delle lingue.
Tutti parlano di Dio. Volenti o nolenti. Volenti o nolenti, tutti parlano di Dio. Tu non vanno anche a glorificare Dio. Infatti se tu vedi anche le canzoni di più sciocche, c'era par d'amore, altra, ma tu devi dipendere da cosa noi intendiamo per amore. Ma se tu hai presente Dio, tu ti accorgi che tutto ti aiuta e tu devi dare lezione di Dio per te.
È stato bello che io le canzoni d'amore le rivolgevo a Gesù Cristo.
Si capisce?
Le rivolgevo a Gesù Cristo.
Ma si capisce? Ma perché in realtà è così, che tutta la parola convoca, mi capisce, e mi seduce, quindi mi porta...
Però se io ho seminato altro, io ritraduco tutte le parole che mi arrivano in funzione di quell'altro pensiero che ho. Se no, se ho presente il pensiero di Dio, tutto mi aiuta. Non mi distrai da Dio, non c'è niente che mi distragga da Dio. Tutto mi aiuta a pensare a Dio. E questo è meraviglioso. Per cui il principio dell'ordine è in tutte le cose. Dio ha fatto molto bene in tutte le cose. Il principio del disordine è soltanto dentro di noi, in quanto ci distraiamo da Dio.
Io sono contenta, anche se sono nata in India, di essere cristiana cattolica.
Anche se?
Se sono nata in India, di essere cristiana cattolica da origine.
Anziché. Sì.
Sono contenta, perché questa religione qua trovo... mi identifico,
sì, ma, sì, lo so,
ci
ma,
credo.
Proprio, sì, lo so, ma però tu capisci che non basta essere di mio cattolico.
Pur templi e buddisti,
certo,
e
certo,
cose varie.
Però non è sufficiente, capisci, dire io sono cattolico. Bisogna arrivare allo spirito del cattolicesimo, mi capisci? Cioè, a questo pensiero...
Beh, mi è stato educato dalle suore salesiane.
Ecco, vedi, bisogna arrivare lì, allo spirito. Perché
dopo
noi
padre possiamo, mi ha dato il battesimo.
Perché noi possiamo anche fare del cattolicesimo soltanto una sequela di regole, di funzioni, capisci? Allora siamo anche fuori. Non basta dire così, io sono cristiano, sono battezzato, per essere con Cristo. Essere con Cristo richiede ben altro.
La tua parola è quella che ci fa pensare di Dio, ma quello che ci pone il problema di Dio, diciamo.
Certo.
Ecco, in questo senso qua.
E parola Dio quando mi fa pensare.
Mi convoca a Dio.
Mi convoca, quindi mi fa pensare.
Pensavo, potrà anche sentire una bestemmia. Quella bestemmia,
certo,
mi convoca a pensare a Dio.
Certo. Allora,
ma in
di
quanto
Dio
mi pone il problema di Dio, è parola di Dio.
Si capisce, certamente. Pinuccio.
Ma prima parlavi con Pinuccio, non so se non ho capito bene. La parola, se penso Dio, cioè sul piano del pensiero, non è necessaria, perché il pensiero si comunica anche senza la parola. Invece tra le creature la parola è necessaria per
altro che
pensiero.
Sì, è necessario perché tu tra una creatura e l'altra non c'è rapporto diretto.
Ecco.
Tu non puoi parlare, io non posso parlare direttamente con te. Per parlare con te io devo, bisogna che ci sia un satellite,
sì,
di punto di riferimento comune. Allora io parlo attraverso, anche nel cielo di Dio parleremo tutti, ma sempre attraverso Dio. Attraverso Dio, quanto Dio è comune. È Dio che rende la comunicazione possibile tra le creature. A te, tu hai un tuo mondo, io un mio mondo.
E siamo separati.
E tutte le cose che io dicessi nel mio mondo, tu le interpreteresti nel tuo mondo. Se invece abbiamo un punto comune, attraverso quel punto comune che è Dio, c'è la possibilità di comunicare tutto. Capito?
Quando Bruno parlava di seduzione, mi è venuto in mente di Geremia, no? Che ha detto: Signore, tu mi hai sedotto, io mi sono lasciato sedurre.
Certo.
Col tuo amore, certo, prevalso,
certo,
e mi sono arreso. Proprio la storia di ognuno.
Magari. Rita.
Da parte di Dio?
La tua parola è verità. Quindi Dio parla, Dio parla, quindi ha una voce. Ha una voce difficile da ascoltare. Molto difficile, però
lui è difficile,
sì, però si può ascoltare,
certo,
perché altrimenti lui non avrebbe motivo di parlare se non si potesse ascoltare. Quindi è tutta
lui trasforma tutte le creature in sua parola, tutte le creature le fa sua parola. Pensa, Pinuccia.
Gesù dicendo tua parola, questo tua si rivolge a un tu, no?
Certo. Persona.
Quindi,
persona,
quindi. E con questa sua semplice parola ci porta in rapporto diretto con il tuo padre. E quello, rapporto diretto.
Pensiero conclusivo. Franco?
Gesù dice, ho dato loro la tua parola.
Sì.
La tua parola. Lui ci ha dato la parola del padre.
Sì. E noi l'abbiamo crocifisso. Franco?
Se tu non parli, sono come chi scende nella fossa.
Certo.
Terra, cielo.
Brava. Domenico.
Vedere la verità è vedere il pensiero di Dio, non più come Cristo, ma come persona divina, come figlio generato da Padre.
Bruno.
Tutta la creazione, tutto quanto avviene è una metafora, una parola. Una metafora, una teofania, si potrebbe dire. Quindi la tua parola è trascendenza, cioè è carica di
trascendenza. Di carica di trascendenza. Carica.
Io sono via, verità e vita.
Sì, Simone.
Io parlo con noi.
Inutile.
Solo se in noi c'è il pensiero di Dio possiamo capire il pensiero di Dio.
Certo, lo sanno.
Posso parlare? Sì, sì.
Rita.
Dio ha dato a noi se stesso.
Sì, Pinocchio.
Questa semplice parola, tua parola, ci evoca tutto il tema meraviglioso della comunicazione che Dio ha voluto con noi. È stupendo quello, perché se Dio ci parla vuol dire che vuoi portarci a dove
certo.
Lui è.
Chi ti comunica è perché vuole levarti, arrivarti al livello suo, se ti non ti comunicherebbe niente, nessuno lo costringe a comunicare. Arrivederci,
grazie.
Buona domenica, prego.
Sabato 23 gennaio 1993, presso casa di preghiera. Sabato 23 gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Santificali nella verità. La tua parola è verità.
Siamo nel versetto 17. Ci sono le ultime due parole. La tua parola è verità. Abbiamo già visto sabato scorso la tua parola. Adesso ci dobbiamo fermare su è. Nino?
È una cosa che esiste indipendente da me, in questo caso, che sta parlando della verità e della parola.
Verbo essere, è.
È. Io non posso rifiutarla, esiste, c'è.
Ma cosa succede quando tu dici è?
Affermo l'esistenza di una cosa.
No, io ti dico che cos'è questo, tu dici questo è e non puoi dirlo. E come non puoi dirlo?
A proposito di questo in particolare.
Certo, quello è proprio
posso dirlo.
È accentato.
Perché è una verità che mi giunge da una trascendenza. Io non posso... Non posso arrivare per mia capacità alla trascendenza, se la trascendenza non arriva a me.
Ma noi in continuazione diciamo questo è, questo non è.
Allora non lo diciamo a proposito di questo, quando no. Diciamo questo Dio lo fa dire.
Noi in continuazione parlando, noi non facciamo altro che dire è.
Ma noi ci
tutti i nostri verbi sono tutti...
Ci riferiamo a una realtà che è tangibile, che è sensibile, che è sperimentabile. Però ci rivolgiamo a cause seconde e a effetti di queste cause seconde. Ma quando parliamo di cose di Dio?
Giovanna.
Settimana...
No, ma io vorrei che si soffermasse sul verbo è. Cosa significa questo? Come mai c'è tra noi è? Il cane non dice è.
Perché si cerca il significato di una cosa e si vorrebbe dire che cos'è. Perché se vedo una cosa...
Teniamo presente che il centro di tutto è a un certo momento è Dio questo è il mio corpo, Dio è colui che è. Cosa significa questo è? Forza.
Ma è la manifestazione di una cosa, come dire, è la...
Io dico una parola, è... io dico una parola e tu dici cosa è? E fino a che io non ti dico il significato di quella parola, tu vuoi dire cosa è, non esiste. Quando si dice questo è, succede un miracolo. Cosa succede? La cosa diventa illuminata, perché?
Perché se capisce così ci sono le giustificazioni. Cioè...
Maria.
Perché portiamo già dentro di noi l'essere.
E dicendo è cosa facciamo? Se c'è una cosa che usiamo in questa persona è.
Sì, però diciamo anche quando non è, noi diciamo che è. Cioè a volte lo diciamo non è.
Sì, ma dicendo cosa facciamo? E fine.
Intanto è Dio che dice, perché noi lo possiamo dire, sì, ma non ci rendiamo conto quando vogliamo presentarci.
Però noi diciamo,
Lo diciamo, ma...
Ma quando diciamo cosa
non
succede?
Non dovremmo dire.
No, succede... No,
a meno che ci sia una sicurezza, ma questa sicurezza va...
Ma noi dicendo cosa facciamo dicendo è?
Creiamo delle...
Cioè affermiamo una cosa che esiste. Almeno crediamo.
Nel deserto a un certo momento gli ebrei, mi capisci, trovano una cosa. Cos'è questo? Cosa è questo? Perché se hanno bisogno di interrogare, di dire cosa è questo?
Cioè,
poi la parola di Dio giunge e dice questo è il pane per oggi, questo è il pane. Okay. Gesù nell'ultima cena dice questo è il mio corpo, questo è il mio... Cosa vuol dire? Quando dice è, cosa succede? Prima che lo dica... Quello è pane, quell'altro è vino, pane e vino, pane e vino, pane e vino. A un certo dice, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue.
Spiega.
Tutti i giorni noi, tutti i giorni, ma questo è cosa fa succedere? Se lui non dice quello continua sempre pane, 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 e quello resta sempre vino, 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 e non c'è santo che tenga, quello resta pane, quello resta vino.
ad un certo momento lui ti dice e tu non puoi più controbattere, non puoi dire, e se tu dici non è vero, se tu non giustifichi, non hai la ragione per dimostrare che non è vero, tu entri in colpa di fronte a quell'è lì.
Sì, perché me lo dice come una verità, una cosa che esiste. E io lo devo sentire.
Ma
perché,
esisteva, cioè, esiste il pane ed esiste il vino. Esiste. Esiste. Lui dice, questo è il mio corpo, questo è
l'offerta.
E ti fa, mi capisci? Nella messa tu porti all'offertorio, mi capisci? C'è una piccola offerta. Poi in un certo momento c'è la parola di Dio che scende e dice, questo è. E voglio vederti a dimostrare che non è. Noi siamo impotenti di fronte a questo è qui.
Beh, da parte nostra richiede anche fede, perché non, è un po' difficile poter capire proprio.
Che tu capisca, che tu non capisca. Se quello tu è, dici vale, non è vero, se tu non hai un motivo per dimostrarlo e non riesci a dimostrarlo, tu entri in colpa.
Certo,
e quella colpa ti strazia, ti lacera.
Ma per entrare in colpa non siamo liberi. Devo rendermi conto, cioè, che devo credere, ecco, per altrimenti se non.
Ma no, capisco, che no, tu debba credere che non devo credere, quello si afferma, quello ti dice questo è. Mi capisci?
Allora è un'affermazione, no?
Sandra.
Devo essere avvio del corpo. Può avere significato di esistere, o può avere il significato di predicare che cosa quella cosa è nella sua essenza.
E quando è che puoi predicare? Quando è che tu puoi dire questo è? Perché noi più da volte io faccio una domanda, che cos'è questo? L'altro mi guarda e dice, non so. E quando è che invece noi possiamo predicare, dice, questo è? E tu illumini, abbiamo, tu dicendo è, tu illumini.
Abbiamo la sicurezza.
Perché l'altro capisce. Quando è che puoi dire è e quando è che puoi, non puoi dire è?
Su una parola di verità.
Guarda che di fronte a Dio, noi possiamo venirci a trovare nell'impossibilità di dire quello che lui è. Possiamo venirci a trovare nell'impossibilità di dire quello che lui è. Lui dice, chi sono? Io non posso dirlo. Cos'è che ti dà la grazia di poter dire questo è, tu sei questo? Che cosa ti dà la grazia? È l'aver concepito. Se tu hai concepito, puoi predicare l'essere. Il concepimento, come dice, è la condizione per poter, altrimenti tu fai scena muta, non puoi dire, di fronte a Dio saremo tutti muti. Se noi non avremo concepito, non parliamo di noi non potremo assolutamente dire.
Sì, io non posso dire questo.
Ci sentiamo fuori.
Se non ho concepito la bottiglia.
Se tu non hai concepito cos'è la cosa, tu non puoi predicarla. Vedi che sei vincolato dalla conoscenza, quindi quello che ti dà la possibilità di dire l'essere, di predicare l'essere. E predicare l'essere vuol dire predicare Dio. Ed è predicando Dio che tu trasustanzi tutto, trasfiguri tutto, tu spiritualizzi tutto. Predicando Dio, se tu non predichi Dio, tu resti nella tua materialità e non esci. E la materialità è, questo è, punto interrogativo, non so dirlo.
Non c'è risposta.
E resti scacciato, resti fuori, ti senti fuori. Perché non posso dire, non posso predicare l'essere. Tu entri in quanto puoi predicare l'essere. Mi capisci, Franco?
Sì, questa possibilità di dire è, testimonia una cosa immensa in noi. Perché noi abbiamo la possibilità di dire una cosa che non sappiamo nemmeno cosa sia, di una cosa che ci trascende, cioè poter, io sono colui che sono.
Ma tu stai dicendo tu trasfiguri la cosa, tu trasfiguri la cosa, tu parti dal generico, questo tutti quanti, tu vedi un qualunque cosa, questo, vedi una persona, questa, ma chi è questo? Quindi questo arriva a te, si impone, questo è, ma il dire questo è, tu non vai più avanti, non puoi andare avanti, se non hai concepito dentro di te. Tu al massimo puoi dire, capisci? Se vedi la seconda volta una persona, dice, tu questa è la persona che ho visto ieri. L'unica cosa che possiamo dire, questa è la cosa che ho visto ieri, la persona che ho visto ieri. Hai capito? Vedi, fai riferimento a qualche cosa che è entrato dentro di te. Ma tu non esci da quello, Tu dici questo, punto interrogativo. Tu pensi che noi siamo chiamati per essere fatti partecipi di Dio a predicare l'essere, cioè a generare, perché qui si genera, predicando l'essere si genera l'essere. A generare l'essere di Dio, mi capisci? Perché è la condizione per poter restare alla presenza di Dio, quindi non si resta alla presenza di Dio, non si può restare. Se tu non sei fatto capace di generare, di partecipare alla generazione del figlio di Dio da Dio, il figlio di Dio è la predicazione dell'essere, è il verbo. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Il verbo è la predicazione dell'essere, è l'essere che predica se stesso, capisci?
Cioè si può dire che noi abbiamo presente l'essere, ma non abbiamo presente.
Ma non vuoi predicarlo?
Che relazione c'è?
E perché non vuoi predicarlo?
È quello che ci presenta.
Tutti quanti portiamo Dio in noi, non possiamo ignorarlo. Non siamo noi a fare il mondo, è un altro che lo fa. Non possiamo ignorarlo. Eppure non possiamo predicare l'essere. Che cosa si richiede per poter predicare l'essere? Capisci? Domenico.
Allora, se il figlio, il padre ha detto una volta, dice io sono, e il figlio è io sono del padre. Il verbo è colui che predica l'essere, ma in per sé l'essere in sé predica se stesso, no? Questo predicare se stesso è il verbo, è il figlio che dice. Se il figlio è io sono del padre, il padre dice io sono, si può cercare di avvicinarsi con
sì, ma dico, quando è che tu puoi dire, puoi predicare l'essere?
Prima hai detto... per restare in questo mio quando c'è una
perché quel che arriva
tra la realtà che arriva a me e quello che ho concepito in me che deve concepire.
Quello che arriva a te è il segno dell'essere, non è l'essere. Noi dicevo, noi portiamo l'essere in noi, l'essere assoluto di Dio, portiamo il pensiero di Dio in noi, tanto è vero che noi subiamo la passione dell'assoluto, tutto quello che amiamo vogliamo che sia assoluto, che sia eterno. E tutte le nostre fatiche, tutti i nostri lavori, è per evitare che le cose cambino. Per cui se io vivo per una creatura, voglio che quella creatura lì sia eterna. E se quella creatura è muta, io soffro, soffro terribilmente. Vedi che sono fatto per l'assoluto? Perché sono fatto per l'assoluto? Perché porto in me l'assoluto. Però non posso predicare l'assoluto. Non posso predicare l'assoluto. Subisco la passione dell'assoluto e non posso predicare l'assoluto. Predico l'assoluto sulle creature. E faccio un errore. Fin tanto che tu non conosci cos'è l'assoluto, tu non lo puoi praticare.
Per poterlo conoscere, bisogna dare questo assoluto.
Beh, che è il figlio di Dio che conosce il Padre, lui lo può praticare. E lui è venuto per darci la possibilità di conoscere il Padre, affinché anche noi possiamo, perché soltanto predicando tu sei fatto partecipe. Soltanto predicando Dio tu resti con Dio. Soltanto facendo Dio tu resti con Dio, tu ti sei fuori.
Solo partecipando a quello che mi viene dal Padre, dalla nazione del Figlio, altrimenti non si può mica stare con Dio. Solo quando si partecipa del pensiero di
Dico, non si può stare se tu non predichi quello. Non puoi predicarlo se tu non lo conosci. Se non lo conosci, è la conoscenza che ti rende capace di. Vedi che è la conoscenza che ti trasmette l'essere. E ti rende capace di trasmettere l'essere. E l'essere è vita. Così. Come il padre dà la vita a chi vuole, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Hai capito?
E dà la vita in quanto forma in me se stesso.
Colvato.
Cioè noi ogni volta che diciamo è,
noi ci rendiamo conto, ma noi stiamo dicendo una cosa infinita dicendo è.
Ma sbagliamo?
No, non sbagliamo.
Ma non è come conseguenza di quello che dicevi, cioè noi, se noi siamo sul pensiero di Dio possiamo dire.
È per il pensiero di Dio che portiamo in noi che noi predichiamo l'essere.
Ma se non abbiamo concepito, però diciamo.
Ma noi predichiamo l'essere di quel che vediamo e tocchiamo.
Ma è un'illusione.
Io dico, io so chi è Osvaldo. Osvaldo è uno che viene la sera qui da Cuneo, eccetera quanto. Io predico, mi capisci? Ma è una conoscenza fasulla, perché io non ti conosco.
Appunto.
Io ti conosco per quello che tu vieni, ma io cosa ne so di te? E nessuno di noi si conosce. Noi ci conosciamo per il naso, per gli occhi, per i capelli che portiamo ora, per i vestiti che portiamo, ma quella è conoscenza. E noi predichiamo l'essere di quello. Evidentemente questa è una predicazione fasulla. Però non potremmo predicare l'essere se non avessimo l'essere in noi. Lo capisci? C'è una differenza enorme tra il dire, mi capisci, l'albero e dire che cosa è l'albero.
È la differenza tra noi e gli animali.
Sì, ma dico, la differenza sta in questo, che tu porti in te l'assoluto, e portando in te l'assoluto, cioè porti in te Dio, tu puoi predicare Dio su tutto. Mi capisci?
Quindi l'unica cosa, sì, è che rendersi conto che noi predichiamo Dio, ma non ne siamo coscienti.
E non ne siamo coscienti, e facciamo l'errore, perché io sto predicando l'assoluto, so che non è assoluto. Se io dico, questo per me è tutto, evidentemente sto facendo un errore, perché quello per me non è tutto.
Il problema della cosa in sé, cos'è?
Della predicazione della cosa in sé, della predicazione. Ora, come vai? C'è questa possibilità, tu capisci che tu dicendo questo è, questo è, questo è, tu hai la possibilità, hai capito, di trasfigurare, e tu, noi parlando trasfiguriamo tutto, sì. E poi restiamo con quello che noi trasfiguriamo, fin quando dico ad una persona, dico, per me sei tutto, ma succede in me una rivoluzione enorme. Perché quel tutto entra dentro di me e io non sono più libero da quel tutto lì, eh? Quel tutto lì mi domina. Ma io l'ho detto. Io noi non ci rendiamo conto cosa diciamo, perché lì noi seminiamo la nostra schiavitù eterna, sì, o la nostra libertà eterna. Sì. Cioè, noi stiamo seminando la pace o la guerra dentro di noi, dicendo questo è.
Sì, sì, predichiamo inconsapevolmente.
Si capisce? D'essere si capisce?
Comunque appunto, molto spesso si è detto che la materia di per sé è un mistero, di sé è un mistero. Una volta tu hai detto che un granellino di sabbia è più difficilmente conoscibile che non Dio.
Si capisce, sì. Ma certamente.
Quindi sì, il passaggio dall'affermazione inconsapevole, una pietra è, a un'affermazione consapevole presuppone la piena conoscenza dell'essere.
Eh già, e quello ti rende partecipe, ti capisci? Capisci che tu ti rende partecipe? E se tu non puoi predicare l'essere, tu ti senti fuori. Tu ti senti fuori. Noi predichiamo l'essere su tutto e crediamo, mi capisci? E a un certo momento siamo talmente imprigionati in quello che noi abbiamo predicato, e talmente ingolfati, e che noi pazziamo.
Sì, sì.
Perché la pazzia incomincia nei pensieri che non sono più collegati con Dio. Sono pensieri impazziti e ci fanno impazzire. Sì. Cristo ci salva in quanto mette ordine nella nostra mente. Vedete quando ci riporta tutto, sempre a questo principio.
Tutto è fatto nel pensiero di Dio, no?
Tutto è fatto nel pensiero di Dio.
L'oggetto, la cosa in sé è fatta nel pensiero di Dio, il pensiero di Dio è figlio, per cui tutto è fatto per mezzo di... Quindi la cosa esiste in quanto Dio la pensa.
Eh già,
esiste solo in quanto Dio in quel momento la pensa.
E io posso predicare lei soltanto in quanto conosco il pensiero di Dio. Per cui predico il pensiero di Dio, predicando il pensiero di Dio. Tu capisci che allora predicando il pensiero di Dio, noi... Però spiritualizziamo tutto l'universo, per cui i veri sacerdoti dell'universo siamo noi. La nostra mente è il vero altare su cui vanno offerti i sacrifici a Dio, perché tutto l'universo fa capo a noi.
Sì, sì.
Ma è su questo universo che noi dobbiamo predicare l'essere, ecco la consacrazione, sì, mi capisci? Sì. Dire questo è, ma lo devo dire guardando Dio. Infatti la prima funzione sacerdotale la fece Adamo. Adamo, di fronte, dice la Bibbia, però di fronte al Signore, di fronte a Dio, ha dato il nome a tutte le cose. E cosa vuol dire dare il nome alle cose? Ha predicato l'essere. Ha detto questo è, questo è, questo è, questo è. E dà il nome a tutte le cose. Quindi lui era il vero sacerdote. Quindi il vero sacerdote sta nel dire questo. Tutti i segni che ti arrivano, tutte le opere di Dio, tutti i fatti che ti arrivano, arrivano a te affinché tu li abbia portati su quest'altare. E alla presenza di Dio dare il nome alle cose, cioè rivelare il pensiero di Dio, che cosa Dio significa di sé nella cosa. Allora sei fatto partecipe.
Sì, capisci cosa vuol dire? Che ciò che
vedi che Dio parla per rendersi partecipe, mi capisci? Ma dobbiamo imparare a predicare, capisci, l'essere di Dio sulle cose, cioè il significato della cosa. Il significato dobbiamo assolutamente alla presenza di Dio, noi, hai capito? Predichiamo l'essere.
Sì, proprio. Allora quindi è proprio nella nostra mente unita a Dio che l'universo ha questa esistenza, si passa dal non essere.
Capisci? Quindi diventa parola di Dio. Quindi si passa dalla cosa, questo, cos'è questo? È cosa. Si passa dalla cosa al pensiero, alla parola. Ma senza la predicazione dell'essere, senza il verbo essere, tu non passi alla parola, non passi al pensiero, sì. Tu resti con la cosa.
Ma è il pensiero,
siamo noi che materializziamo tutto. Sì. Siamo noi perché non predichiamo l'essere di Dio, quindi materializziamo tutto. E restiamo schiavi di questo materiale, di questa materialità che ci soffoca, perché a un certo punto noi siamo soffocati dalla pietra, capisci? Sepolti sotto la pietra.
Dico ancora una cosa. È il pensiero che conferisce realtà alla cosa, non è la cosa che conferisce.
È logico. È il pensiero che illumina le cose. È il pensiero che illumina le cose. Infatti tu di fronte ad una cosa, tu mi stai parlando, io non capisco il tuo pensiero, per me sono soltanto rumore le tue parole che tu dici, sono rumore. Ma quando il giorno in cui capisco il tuo pensiero tutto si illumina. Allora chi è che hai capito? È il pensiero che illumina. Anna.
Dire di una cosa è quindi dare un significato alla cosa. Una cosa vuol dire dare un significato.
E dicendo questo è che tu dai un significato, ma tu non puoi predicare questo è. Se non hai concepito presso Dio, alla presenza di Dio, cosa Dio, qual è il pensiero di Dio nella cosa. Soltanto conoscendo il pensiero di Dio nella cosa, tu puoi dire questo è, altrimenti non puoi dirlo. Poi scena muta. E chi ti interroga cosa è questo, tu non puoi rispondere.
Quindi solo il figlio può dire quello che è per quello che ha ricevuto dal padre.
Il figlio predica predica su tutto l'essere.
Si può predicare solo per quello che si è ricevuto.
Si capisce, stando per quello che si è concepito da.
E questo concepimento avviene in modo graduale, nel senso che...
Concepire vuol dire conoscere.
È una conoscenza graduale.
Si capisce. E soltanto con Dio, alla presenza di Dio, è Dio che ti fa concepire, tu non puoi concepire da sola, è Dio che ti fa concepire. E ognuno può parlare secondo quello che ha concepito con Dio. Per cui molti parlano, ma sono muti, non dicono niente. Si può anche parlare da mattina a sera, non si dice niente. Si può scrivere da mattina a sera, non si scrive niente. Perché manca l'anima, manca l'essere, non comunichi più niente.
Dire, vedendo le cose da dire, non rendere eterne le cose.
Perché le cose nel loro significato sono eterne. Come pensiero sono eterne. E noi invece, e non predicando noi, tu resti schiavo del tempo, mi capisci?
Sì. Quindi è solo il Cristo che ci fa concepire Dio parlandoci.
Infatti il Figlio è venuto per farci concepire Dio, per darci la possibilità, mi capisci? Darci la possibilità, perché dove sono siete anche voi, potete vederci, di vivere, di restare con Dio, di restare sempre con Dio. Tu puoi restare con Dio solo là dove vedi il pensiero di Dio. Dove non vedi il pensiero di Dio, tu non puoi restare con Dio. Hai capito? Ma per vedere il pensiero di Dio, tu devi predicare, devi poter predicare Dio, mi capisci? Per cui là dove tu non puoi predicare Dio, tu devi scappare, non puoi stare. Per cui ecco la capacità di restare, la presenza di Dio, non è un atto di volontà, non è un atto di fede, io credo. Tu puoi dire tutto il credo in questo mondo, mi capisci? Se non arrivi a conoscere Dio, stai tranquillo che tu scappi da Dio, non puoi stare. Cioè, ti dico meglio, tutte le cose che incontri ti portano via Dio. Ogni persona che incontri, stai tranquillo, ti porta via Dio. Se tu non hai la possibilità di contemplare in Dio, cioè di predicare Dio sulla creatura, sulla persona. Hai capito?
Io ripeto un po' quello che ha detto Anna all'inizio. Cioè, questo è, poteva solo dirlo Gesù Cristo in quanto figlio di Dio e conosceva l'assoluto, la perfezione.
Solo Dio è il predicatore dell'essere. Io sono colui... Qual è il tuo nome? Io sono colui che è. Dio solo è il predicatore di sé. Si capisce? Cristo è figlio di Dio, quindi è Dio.
È ma Gesù Cristo poteva dire è perché conosceva l'assoluto e la perfezione.
Ma si capisce? Ma è figlio di Dio, scherziamo, è Dio. È Dio. Gesù Cristo non è un uomo, è Dio. Mi capisci?
Quindi Gesù Cristo è già perfezione assoluta?
Si capisce? È l'essere assoluto. È Dio. O metti in discussione che Gesù Cristo sia Dio, allora c'è tutto da rivedere, mi capisci? Però, vero? Gesù Cristo è figlio di Dio e Dio sono una cosa sola.
Quindi se ho concepito l'essere posso predicarlo sulle cose in quanto le cose mi vengono illuminate dall'essere che ho concepito.
Si capisce, se tu non hai concepito tu non puoi predicare, non puoi parlare, se non puoi parlare, parlare vuol dire collegare, sì. Tu resti disunita, non c'è santo che ti tenga, tu resti separata da Dio.
Cioè vuol dire che quando mi si presenta una cosa devo riportarla a questo essere che ho concepito in me perché venga illuminato da questo.
E si capisce, soltanto in quanto vedi il pensiero di Dio nella cosa tu resti con Dio. Là dove vedi la cosa ma non vedi il pensiero di Dio, la cosa ti porta via a Dio, ti porta via. Tutte le cose ci portano via Dio. Allora vedi che c'è sempre una dimensione personale in questo. Nella misura in cui io ho conosciuto Dio, ho contemplato Dio, ho raccolto in Dio, questo mi rende capace di vedere il pensiero di Dio e quindi di restare con Dio. Là dove non vedo il pensiero di Dio, le cose stesse di Dio mi portano via Dio, anche le cose sacre mi portano via Dio. Non mi permettono di stare con Dio.
Perché non ho conosciuto.
No. Ritta.
Sì, questo poter dire è. Questo è... implica l'essenza di una cosa che si conosce solo se si è nella luce.
Quando io dico, cos'è questo? Se tu non l'hai concepito, tu non me lo puoi dire. Certo. Non lo puoi dire, vuoi di più assoluto, non me lo puoi dire. Non lo puoi dire. Zina, Marisa, Franca.
Questo è, se non l'ho concepito non lo posso dire.
No.
Ho dato l'esempio della stella alpina. Per dire che cos'è la stella alpina, io devo averla concepita. Questo è il terra. Ma per dire quello che...
Quando tu hai concepito la stella alpina, poi se vedi un fiore, stella alpina, e qualcuno ti dice, cos'è questo? Tu dici, questo è stella alpina.
Perché
l'hai concepita. Se non l'hai concepita, dico, ma chissà che fiore è.
Ma questo è a terra a terra, perché io dire quello che è la stella alpina in sé, non lo posso dire.
No.
Se non
vedi il pensiero di Dio nella stella alpina. Quindi Adamo non ha detto questa è una stella alpina, Adamo ha detto, dando il nome alle quali ha dato la presenza di Dio, ha detto che cosa stella alpina significava di Dio.
Ma noi possiamo dire quello...
O meglio, che cosa Dio significava di sé, sì, nella stella alpina.
Noi possiamo dare il vero nome alle cose, dire questo è, e dare il vero significato solo quando abbiamo concepito Dio e abbiamo conosciuto la realtà che viene...
Abbiamo conosciuto che, come, che cosa Dio significa di sé.
Lo so,
nella creazione, nei segni, quello... Dio fa dei segni, ma i segni, vero, mi devono essere illuminati da Dio.
Ma la mia domanda è questa, se questo si può fare prima di Pentecoste, perché prima noi dobbiamo, se abbiamo concepito Dio, dopo solo la realtà che viene da Dio, che coincide con questo pensiero che è concepito in me, io posso dire tu sei, abbiamo visto.
Si capisce.
Allora, è tutto e tutte le opere di Dio le conoscerò dopo di questa identificazione.
Tu devi sapere, certo è logico, lo spirito di verità ti condurrà a vedere la verità in tutto, quindi a conoscere il pensiero di Dio in tutto, si capisce? Però devi essere fatta consapevole della cosa, altrimenti non cammini verso
e la
quello.
Allora stai
devi essere fatta consapevole, perché tu ti stupirai sempre, dico, come mai io cerco Dio tutto quanto e poi basta un volo di una mosca per portarmi via Dio? Come mai? Una mosca mi porta via Dio, pensiamo tutto il resto. Per cui tu fai una fatica di Sisifo enorme, mi capisci, tutti i giorni, per cercare di sempre collegarti con Dio, mentre tutte le cose ti portano via Dio. Ma com'è che noi ci troviamo in un mondo che in continuazione mi porta via Dio? Sento parlare uno e questo mi porta via Dio, incontro una persona e quello mi porta via Dio, leggo un articolo e quello mi porta via Dio, e tutto mi porta via. Ma allora come si fa per restare con Dio? Ecco, devi avere la consapevolezza, mi capisci queste cose?
La consapevolezza che potrò dire per
fin tanto che tu non puoi dire alla presenza di Dio che cosa significa Dio in quelle cose che tu incontri, tu sarai portata sempre, eternamente via da Dio. Via da me, dice il Signore, via da me. Come te lo dice? E la tua sono le sue opere. Per cui le opere ti portano via Dio e tu non puoi stare con la presenza di Dio.
Il Signore mi fa trovare difficile capire come Adamo, che era in un cammino di fede, potesse, davanti alle cose che Dio gli presentava, poter dire che cosa Dio gli diceva di sé.
Che bella domanda intelligente. Bravo. No, ringraziamo il Signore che ti ha fatto dare quello. Certo, logico.
Perché quello Spirito Santo è già dire cosa, una cosa mi dice di sé.
Si capisce. Lì è una meraviglia, vedi? Perché ora Adamo era in cammino, non era mica fatto. Nessuno di noi è fatto. Noi ci illudiamo, io sono, che sei, cavolo? Mi capisci? Tu sei in gestazione, come tutte le creature sono in gestazione, siamo tutti nel ventre di una madre, mi capisci? E hai voglia di arrivare alla luce. E anche Adamo era in gestazione, tanto è vero che c'è mai stata la crisi. Però c'era questo, che Adamo dialogava tutto con Dio. Il che vuol dire che era una concessione, Dio scendeva alla sera a passeggiare con Adamo. Figura, parabola, mi capisci? Però vuol dire che alla sera Adamo passeggiava con Dio, pensava a Dio. E come pensava a Dio? Per lui Dio era la realtà. Il che vuol dire che per Adamo la realtà non era il paradiso terrestre, la realtà era Dio. Era Dio che faceva il paradiso terrestre. Era Dio che faceva il paradiso terrestre. Il paradiso terrestre era dato dalla possibilità che aveva Adamo di colloquiare con Dio. Quando noi possiamo più colloquiare con Dio, tutto il nostro paradiso terrestre è finito, è scomparso, mica più, noi siamo nell'inferno. Perché? Perché non possiamo di contattare Dio. Il che vuol dire che è Dio che costituisce il paradiso, mi capisci?
La presenza di
la presenza
Dio.
Ora, questo Dio, Dio non ci aspetta a Pentecoste, no. Non ci aspetta là sulla cima di una montagna, e dica, vediamo un po' quando arriverete qui. Dio ti prende per mano. Ti prende per mano dal momento in cui ti crea, mi capite? E tutti i giorni ti accompagna. Cioè, Dio non è venuto meno alla sua missione con Adamo. Ognuno di noi è un Adamo. E ognuno di noi è con... siamo noi che a un certo momento ci rendiamo impossibile questo colloquio. Ma Dio rimane. Perché fossimo anche nel nero dei dolci peccati e nella confusione del più enorme, Dio non muta mica. Dio non è uno che si sposta da una cosa all'altra. Dio resta. Dio resta sempre con noi, anche nel nero più fondo, diciamo così, della nostra disperazione, Dio c'è. E se Dio c'è, sono io che non ci sono, ma se Dio c'è, qui per me la speranza è enorme. Io posso essere il più grande peccatore di questo mondo, il più disperato di questo mondo, ma so che c'è Dio con me. E se c'è Dio con me, io posso sempre afferrarmi a questa mano, mi capisci?
Certamente, però Adamo...
Allora, ritorniamo ad Adamo.
Adamo, alla sera, facciamo l'esempio.
Alla sera, lui... Al giorno, dunque, la creazione è fatta a periodi, vero? Di giorno e di sera, no? Di mattina e di sera. Durante il giorno lui riceveva i segni di Dio. Alla sera lui riportava i segni ricevuti, li riportava alla presenza di Dio per ascoltare da Dio il significato, il pensiero di Dio.
Allora sì, lì è chiaro. Vedo una prostituta, chiedo a Dio, Dio mi dice la prostituta è per te, specchio. Ma quando mi ha dato questa risposta non mi ha mica detto che cosa Dio mi dice di sé.
Certo, certo, certo.
È una lezione terra a terra questo specchio orizzontale.
Certo,
ma
certo, certo.
Capire
ma
cosa bisogna, Dio mi dice di sé,
ma bisogna arrivare a quello.
La generazione del figlio da padre.
Ma bisogna arrivare a quello. Ora, siccome io sto parlando con te, tu stai parlando con me. Ora, in quanto tu stai parlando con me, io ascolto le tue parole, io cercherò sempre, se voglio capire le parole, che cosa Domenico vuol dirmi attraverso queste parole. Altrimenti io devo rivestire le parole che tu mi dici di quello che io ho in testa. E quindi macchio, io macchio il tuo pensiero. Se io ascoltando le tue parole le rivesto e proietto su di esse il mio pensiero. Io non devo proiettare il mio pensiero, devo cercare il tuo pensiero se voglio capire.
Ma in questo caso
ora, se Adamo colloquiava con il suo Signore, con il Creatore, colloquiava, evidentemente colloquiando cercava il pensiero del suo Signore, lo cercava questo pensiero. Adesso i livelli sono diversi, perché era informazione. E se l'informazione Dio gli spezzava il pane, mi capisci? Però il colloquio era sempre diretto con Dio e Dio gli diceva, voglio dire questo, dava il nome alle cose, capito?
Per Adamo Dio era il soggetto del pensiero.
Era il soggetto del suo pensare. È il principio del suo pensare, si capisce? Ma Adamo era nella verità, partecipava, capito? Perché Adamo non è stato fatto nel peccato.
Quindi
no,
è sempre Dio il soggetto però, del suo
però
pensare.
Non era, se però non era
rispondere così a Domenico.
Però non era ancora arrivato. Non è arrivato a queste cose.
Rispondendogli così non lo so dire.
Nell'attesa di poter dire quello che le cose sono, ciò che Dio significa di sé nelle cose, che è solo lo spirito di verità che ne condurrà, in questa attesa allora per impedire che le cose mi portino via è questa convinzione che la luce viene solo da Dio che mi libera da...
Quello che ti libera prima di tutto è questo, vedi? Dio è quello che è, lui è il creatore di tutto. Vedo un albero, vedo te, Signore, cosa è franca? Hai capito? Cosa è franca? È un segno di me. La prima cosa che il Signore dice è questo, è opera mia. Io sono il creatore. Tutto è segno. Quando tu puoi già dire...
È già tanto.
Quando tu, e questo non lo dici mica a Pentecoste, eh?
Ecco,
tu lo dici per fede in rapporto a creazione. Creazione, Dio è il creatore. Se tu sei il creatore, cosa sono tutte le creature? Sono segni.
Riconoscerli come segni di Dio.
Sono segni tuoi, mi dicono qualcosa. Io, Signore, non capisco, però so che sono segni tuoi. Segni tuoi, per cui tu vedrai in ogni creatura, tu vedrai l'unità e la trinità di Dio. Perché è segno di Dio, e Dio non fa altro che ripetere se stesso in tutte le cose, non può mica parlare d'altro. Lui solo è, e se lui solo è, ed è uno in tre persone, tu vedrai che un filo d'erba, mi spiego, è una singolarità, ed è inconfondibile, tu non vedrai un filo d'erba uguale a un altro filo d'erba, perché? Perché Dio è una singolarità. Per cui non c'è una persona uguale all'altra, perché non c'è una persona uguale all'altra? Ma perché Dio è singolarità. E lui non fa altro che, in tutte le sue opere, non fa altro che significare se stesso a livello della mia povertà. Se tu vuoi parlare ad un bambino che capisce tanto di cose delle birille, tu ti devi adeguare alle birille, mi capisci? Ma nelle birille tu rivedi il tuo pensiero.
Sì.
La grandezza del pensiero è che si può significare in tutto, anche attraverso le cose più banali. Il pensiero significa se stesso. La grandezza del pensiero sta lì. Non ha bisogno di cose grandi per significarsi. Ma, no, ma tu prendi un po' di sabbia, fai un segno lì e tu trasmetti l'infinito. Quindi sei il pensiero.
Prima hai detto così, come il padre, che Gesù ha detto, come il padre dà la vita che vuole, anche il figlio dà la vita che vuole. Ora, la vita del figlio è il padre, quindi... Anche il figlio fa conoscere il padre a chi vuole.
Si capisce.
E fa conoscere il padre a chi vuole in questo senso, in questo modo, che parlandomi del padre mi dà la possibilità di avere il padre come oggetto.
Ti fa concepire il padre.
Mi fa concepire il padre, ecco, parlando
ti fa concepire.
Modo, mi dà la vita.
Ti fa concepire. E quanto hai concepito è la possibilità di conoscere. e poi arriverai poi alla realtà. Pinuccio.
Allora,
è proprio ecco. Quella copula che ti invocavi già tu sabato scorso.
Vabbè. E c'è proprio, una volta hai detto che è una bomba, questo è.
Certo.
Ecco, una bomba, perché trasfigura tutto, ecco, certo. Transostanziazione.
Ma sai quello che è copula? Non lo sai quello che è
copula? Copula vuol dire unificazione, unione.
Unione, ecco. E dall'unione cosa nasce?
Una cosa nuova, una creatura nuova.
Nasce un essere nuovo. Vedi?
Quindi, questo
quindi quella è... novità, quella bomba, quella novità, nasce tanto se tu, va bene, non pronunci questo, quindi non unisci, non nasce la creatura nuova, sei proprio tranquilla, tu resti vecchia e il nuovo resterà.
Quindi è proprio unificare la realtà Dio con... oppure unificare una realtà che Dio mi presenta con la realtà Dio, no? Ecco, da questa unione nasce una creatura nuova, cioè Dio mi dice quello che lui significa di sé in quello. Quindi è solo il figlio di Dio, solo Dio può predicare l'essere, noi uniti a lui. Ecco.
È Dio che ci dà la grazia di predicare se stesso. Perché soltanto predicando Lui ne possiamo restare con Lui, altrimenti non possiamo restare con Lui. Ho detto molte volte che l'unione non è atto di volontà. Noi possiamo dire 50 volte con una persona, se dico io voglio restare con te, benissimo, io voglio, faccio un atto di volontà, voglio restare con te. Intanto però l'altro va a Genova, io vado a Torino, voglio vedere come riesco a restare con Lui. Mi capisci?
L'unione quindi, di pensiero.
Che... evidentemente è il pensiero, se quando là il pensiero è uguale, allora tu fossi in Cina e l'altro fossi negli Stati Uniti, mi capisci? State tranquilli che vi trovate uniti. Guarda che c'è un'unione che ti raccoglie. Tu resti affine non con i tuoi affini, parenti, eccetera, tu resti affine con quelli che hanno lo stesso pensiero, per cui se tu ti trovi ad esempio con lo stesso pensiero di un Sant'Agostino, e Sant'Agostino è vissuto, non so, 1600 anni fa, tu sei tranquilla che tu ti senti unita a Sant'Agostino, è il pensiero, per cui il pensiero non è condizionato né dal tempo, né dai luoghi, tu ti senti amica, unita a colui che ha lo stesso pensiero, ecco come il pensiero, predicando l'essere, capisci? Fa tutti una cosa sola, unifica, hai capito?
Perché predicando l'essere avviene una unificazione oggettiva, ma però
ma
io
tu
partecipo...
ti puoi sposare domani, eccetera, così, eccetera, mi capisci? Adesso siamo assieme, siamo uniti, eccetera, il giorno dopo vi tirate i piatti in faccia, stai tranquilla, non resti unita, perché l'unione non è data, hai capito?
L'unione
è data. Non è data dalle nostre promesse, dai nostri voti, sei fresca.
Viene da...
ecco.
Ancora una cosa, e quindi il vero nome che Adamo, la Bibbia dice, dava il vero nome alle cose, no?
Certo, alla presenza, di Dio. Perché l'importante è quella presenza, è fondamentale quella presenza, mi capisci?
Sì,
certo, è l'argomento che abbiamo trattato in questi giorni, qui, la presenza, quindi, la difficoltà a restare alla presenza, perché abbiamo detto che il Natale ci predica la presenza di Dio, Dio è con te, ed è con te come un pensiero affidato ai tuoi pensieri. Ah, dico, Dio è un pensiero affidato ai miei pensieri. Ma io mi trovo terribilmente in difficoltà a restare con Dio, alla presenza di Dio, hai capito? Ecco il problema della presenza. E già, non posso stare in presenza perché non riesco a predicare, capisci?
Sì, quello che domenica hai parlato, che bisogna unificare tutto quel principio, è poi questa unificazione. Che è. Comunque, ritornando ad Adamo, dava il vero nome alle cose alla presenza di Dio. Questo vero nome che lui dava prima di raggiungere Pentecoste, perché lui era in cammino, in formazione, semplicemente era che vedeva tutto come segno di Dio, non capiva ancora quello
come
che
come segno
dava.
Di Dio, ma lui è in cammino,
ecco,
e quindi questo che è in cammino vuol dire che lui stava progredendo nell'intelligenza di questi segni. Ma però lui dava già il vero nome, questo è segno, ora dico,
questo,
già quando tu puoi dire,
questo è segno quando di Dio, nome,
che cos'è un... questo? Questa è una parola di Dio. Questo è un segno di Dio.
Nome, allora.
Ma stai già partecipando, capisci? Perché devi dire che cos'è questo? Mo, e chi sono questo? E non puoi dirlo. Se tu sei in collegamento di Dio, questo è segno di Dio. Non riesci ancora a capire che cos'è il significato, però già questo è segno di Dio. Ma già quello ti tiene su. Ti impedisce la disperazione.
Sono tutte le
quando tu puoi dire, questo che, quello che mi capita, signore, io non capisco niente, però so che in quello che mi capita c'è la tua mano. Ciò che tu mi stai dicendo qualche cosa, perché non c'è niente di banale che non abbia un significato. Tutto un significato. Come faccio a dire che tutto un significato? Perché Dio è il creatore di tutto. Ma se Dio è il creatore di tutto, non mi accade niente, assolutamente niente, che non abbia un senso, che non abbia un significato. E se io posso già dire che tutto ha un significato, ma io comincio a respirare. Perché quello che mi impedisce di sopportare gli avvenimenti, i fatti, è quando non riesco a trovare un perché. Ora, io non posso magari capire il perché di una cosa, però quando sono sicuro che un perché c'è e che presso Dio c'è la risposta a questo perché, mi capite? Io comincio a sopportare la cosa, so che un significato c'è. La cosa non avviene senza senso.
Questione di tempo, certo. Arriverò a capirlo e allora comprenderò.
E il fatto di sapere che tu domani potrai capire il significato di quello che ti accade oggi, ma quello ti dà una capacità enorme di sopportare la cosa.
Quindi dire che questo è opera di Dio, è un segno di Dio, è già un nome giusto.
È un, si capisce, è un nome, diciamo, grossolano, si capisce, no? Ma si capisce.
È come dire, una lettera che Dio mi manda, devo ancora leggerla.
Sì, però so che è Lui che me la manda.
Però è Lui che me la manda.
Tu capisci, quando tu ricevi una lettera e sai già chi è che te la manda, tu cominci a gioire, mi capisci? Perché so, non sai ancora cosa ti scrive, però è una sua lettera.
E anche se c'è una lingua straniera, potrò andare da qualcuno che me la legga.
Certo, certo. Verità.
Verità è...
La tua parola è verità.
Adesso qui c'è la copia.
La verità è l'espressione.
Qui sta, qui collega, vedi, fa, cioè abbiamo due termini, parola e verità. Parola e verità. Ci ha messo in mezzo il lei e dice la tua parola è verità.
La verità è il pensiero di Dio che giustifica tutte le cose, che dà un senso a tutte le cose, che rivela qualcosa di Dio, che rivela il disegno di Dio. L'intenzione di Dio.
E quindi la tua parola è verità, quindi la tua parola mi rivela?
La sua parola è in grado di rivelarmi, non me lo rivela se non c'è quella partecipazione da parte mia, quell'interesse.
Però io devo sapere che la verità è nella sua parola. Che vuol dire che tutte le altre parole non sono la verità?
È esclusivo, è assoluto.
Vedi, tutto il mondo doveva finire con tutte le parole che dice. Giovanna.
Per dire le tue parole verità è conoscere, cioè, perché nei segni abbiamo detto, possiamo dire, le parole
verità
di
cioè
Dio,
in cui c'è
però...
la ragione di tutto, nella tua parola c'è la ragione di tutto, io vuol dire che nelle altre parole non c'è la ragione delle cose, ecco per quelle tutte le altre parole sono soltanto rumore, non dicono niente, perché non giustificano niente, non possono giustificare. Quando tu leggi un giornale, leggi la stampa, quando l'hai letta? Che cosa, lui dice, cosa hai ricevuto? Hai saputo che il tale ha fatto quella cosa, il tale altro ha detto quella, la politica ha detto quella, gli altri, la guerra ha fatto quella. Tu, cosa hai imparato di nuovo? Tu non hai imparato niente di nuovo, rumore. Cioè, segni che arrivano a te di cui non capisci niente. Chi ti comunica veramente qualche cosa è colui che ti fa capire qualcosa di eterno. Quello ti arricchisce veramente. Noi ci arricchiamo in quanto aumentiamo in noi la conoscenza di ciò che è eterno. Non la conoscenza di quello che fa Tizio Caio Sempronio. Che Tizio Caio Sempronio faccia una cosa, faccia un'altra, ma capisci, te ne proprio niente, non sono le persone che ci danno vita, è Dio che ci dà vita. Quindi quanto più noi aumentiamo la conoscenza di Dio, quindi aumentiamo le cose eterne, lì noi cresciamo nella vita. Ma tu vuoi sapere tutti i fatti di tutte le creature di questo mondo, tu non modifichi minimamente la tua vita riguardo della verità.
Questa verità sarebbe un qualcosa che trova la coincidenza con quello che uno porta dentro.
Se trova.
Se la trova.
Non detto.
Certo.
Non detto.
Certo. La conoscenza.
La verità esiste di per sé, indipendente da me, che io sia d'accordo o che non sia d'accordo. Io posso essere non d'accordo che 2 più 2 fa 4. Quello continua a restare 2 più 2 fa 4. E per quanto io dica 2 più 2 fa 5, quello non cambia mica. E se io voglio dimostrare che 2 più 2 fa 5, tutti si cominciano a ridere. Perché la verità è 2 più 2 fa 4. Sì. Quindi la verità trascende. Sì. Quindi
non cambia.
Non dipende dall'accordo. Io posso essere benissimo non d'accordo con quella. Quella continua a restare tale quale. Io mi rompo le corna, ma stai tranquillo che quella rimane tale quale. Non cambia. Quindi non siamo noi che facciamo la realtà o la verità. Siamo noi che possiamo adeguarci, riconoscere, aderire, vivere secondo... Oppure non vivere secondo.
D'altronde è tutto un cammino, perché se non abbiamo un
sì, però tu capisci, se a un certo momento io comincio a dire 2 più 2 fa 5, 2 più 2 fa 3, e se lo dico, come mai dici diverso da quello che è la realtà, da quello che è la verità? Come mai dici? È evidente perché c'è un interesse in me diverso. Allora, magari mi conviene, mi capisci, truffare sul prezzo e dico no, 2 più 2 fa 3, perché ho interesse diverso dalla verità. Per cui soltanto se ho interesse, cioè ho messo la verità di sopra di tutto, io riesco ad aderire alla verità. In caso di diverso, devo falsificare la cosa, perché devo adeguarla a... vedi? E per cui nasce l'errore.
riguardo, scusa ancora questo, riguardo ancora Adamo, pensavo che differenza c'è, che insomma sappiamo che è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio e poi diciamo che è in cammino e in perfezione.
Perché Dio facendo Adamo dice facciamo l'uomo, nostra immagine, non ha detto sia fatto l'uomo, ha detto facciamo la nostra immagine e somiglianza, quindi è un fare che si fa assieme all'uomo, è un fare che si fa assieme all'uomo, facciamo, quando ho fatto la luce, ha detto si è fatta la luce, quando ho fatto la creazione, sia il sole, sia la luna, sia le stelle, si è fatto, quando ha detto l'uomo, non ha detto si è fatto l'uomo, non ha detto facciamo.
La presenza sta nel facciamo.
Esatto, e quel facciamo vuol dire che non è fatto, è un presente che continua ancora adesso, per ognuno di noi, noi non siamo fatti, noi stiamo diventando. E come diventiamo? E siccome se quel facciamo assieme, cosa vuol dire? Che se io comincio a vivere per un animale, io divento ad immagine e somiglianza dell'animale, perché sto crescendo ad immagine e somiglianza di ciò per cui vivo. Quindi se io vivo guardando Dio, io cresco ad immagine e somiglianza di Dio ed è Dio che mi fa. Ma se io vivo per un animale, è l'animale che mi fa ad immagine e somiglianza. E noi, ecco per cui noi è un tutto un divenire. E noi ci sviluppiamo a seconda del fine per cui viviamo, a seconda... già, Sandra.
Tutto è, noi possiamo dire, vive, esiste, c'è, cioè in un primo momento questo è, viene presentato a noi come vita.
Guarda che quando tu dici è, tu dici niente.
Appunto.
Perché guarda, la pietra è,
appunto.
L'animale è...
Però
la pianta è, gli uomini e le donne sono, tutto è, capisci? Ecco. Ma dici niente, senza, assolutamente niente.
Ecco, senza volto.
Non dici niente, non puoi dire niente. Perché quando io ti dico, ma c'è una diversità tra la pietra e Sandra? Oh, c'è una diversità. E tu non mi sai dire che diversità c'è tra una pietra e Sandra? Mi capisci? Io resto ai vetri, hai capito? Perché non mi predichi l'essere. Certo. L'essere è una singolarità. E quindi l'essere non è la pianta, l'essere non è la pietra, l'essere non è la creatura, l'essere è Dio.
Certo.
Ma se Dio è, e Lui solo è, cosa sono tutte le altre esseri?
Ecco.
È lì che, hai capito? È lì che il Signore ti comincia a farti camminare, a farti pensare.
Già.
Perché gli ebrei non osavano dire il nome di Dio, tanto perché hanno inventato, il Signore, lo chiamano Adonai, non osavano mica dire. Soltanto una volta solo all'anno il sommo sacerdote nel Santo dei Santi, pronunciava quel nome, perché erano consapevoli di quello che stavano dicendo, cioè stavano dicendo un nome che bruciava, perché se Dio solo è, noi cosa siamo? E tu non puoi predicare,
non puoi.
No, io posso dire Sandra è, Sandra è un cavolo, non è,
no.
Dio è,
non è un cavolo.
Sandra è.
E cosa è?
E
non posso dirlo, non posso dirlo. Sandra non è, perché Dio è. Se io ti confronto con Dio, io dico Dio tu sei, ma Sandra cos'è? Signore, io non so cosa sia, per me è niente.
Quindi se tu non trovi la vita,
se tu non trovi che cosa Dio dice di sé in te, tu non puoi, non puoi dire quello che tu sei, non puoi dirlo, perché lui è, e lui è, mi brucia tutto. Tu capisci che lui con la sua singolarità, io sono colui che è. E vai a dire a Sandra che è.
No.
No, Sandra non è. Non può. Perché Dio ti brucia se tu dici io sono. Tu capisci questo?
No, io capisco.
Ah, lo capisci? Benissimo. Allora. Va bene. Va bene.
Almeno.
Franca.
Dio è. Significa già dire Dio è verità.
Sì, cioè Dio è verità, ho detto la verità è ciò in cui c'è la ragione di tutto. Di tutto. Noi cerchiamo la verità perché... Perché mi trovo di fronte a una cosa, dico cosa è questo, cosa è quell'altro, non capisco, non conosco la verità, non riesco a giustificare la cosa. Già, questo mi rivela che io sono fatto per la conoscenza, perché te non mi porrei il problema, dico se noi avvertiamo il problema perché siamo fatti per la soluzione. Il problema evidentemente non ci siamo fatti da soli, come mai noi creature sentiamo certi problemi? Noi ci facciamo il problema di Dio, come mai? È colui che mi ha creato che mi ha posto il problema. Ma se colui che mi ha creato mi ha posto il problema, c'è la soluzione, te ne mi prendi in giro. Qui la soluzione c'è. Capisci? Domenico.
Cristo dicendo in questo capitolo 17 che è un capitolo di affidamento al Padre, per quelli che hanno seguito fino a quel momento, dicendo santificami della verità, la tua parola è verità, quale aiuto il quale aiuto è questa affermazione per farmi concepire padre? Perché è lì che ci vuole condurre.
Perché santificare vuol dire purificare. Ora noi non possiamo concepire fino a che siamo inquinati. Cioè quando abbiamo tanti interessi, noi siamo una moltiplicità infinita di interessi e di amori, perché il nostro io è un moltiplicatore di amori. Tutto quello che vedi, il nostro io, capisci, tende a possederlo, quindi moltiplica gli interessi, moltiplica gli amori. Ci rendi incapaci di concepire. Santificare, consacrare vuol dire dedicarti ad un amore solo, beati, puri di cuore, che questi vedranno. Vuol dire che gli altri non possono vedere. Non possono vedere, quindi non posso concepire. Mi capisci? Allora santificare, perché solo guardando il Padre siamo santificati dal Padre. Per cui dico, se io moltiplico i miei amori, io inquino la mia anima, la rendo incapace di concepire. Chiuso. Cos'è fatto?
Qui Gesù, che è generato dal Padre, afferma che la parola del Padre è la verità. Quindi la verità.
Perché ciò, vede... solo ciò che viene da colui che è, quella è la verità. L'uomo vive di ogni parola che viene da Dio. Tu vivi di parole che vengono dagli uomini, tu non sei nella verità. E non puoi trovare la verità.
Cioè lui praticamente ci fa capire la distinzione tra la parola e i segni.
Certo. Questa parola. Tra la parola e le parole. Tra la parola e i segni. Ma la parola deve sgorgare da ciò che Dio è. Cioè deve essere, deve derivare, essere dedotta da. La vera conoscenza sia per deduzione da.
E quello la deduzione...
E nella deduzione che tu conosci veramente, da ciò che, da quello che Dio è, tu deduci e allora tu resti nella conoscenza, entri nella conoscenza e
rimani. Il primo passo della deduzione è l'esclusione dei segni, cioè cominciare a capire che questi sono significati.
Sono soltanto segni, quindi non predicare l'essere sui segni, predica soltanto l'essere è soltanto di Dio, tutte le creature sono dei segni di Dio, e allora se sono dei segni di fronte a tutte le creature, cerca sempre che cosa Dio ti dice di sé, quindi non fermarti le creature, tenti di essere disperso dalle cause seconde, mi capisci? Collega sempre con la causa prima, abbiamo detto che Cristo ci libera in quanto ci collega col principio, con la causa prima. Noi creiamo confusione in quanto a un certo momento noi introduciamo le cause seconde, per cui attribuiamo tutte le cose a Tizio Caio Sempronio, capisci? E perdiamo il contatto con Dio.
Predicare l'essere non è soltanto dire l'albero non è un albero ma è il significato di Dio. Poi bisogna andare avanti.
E devi arrivare al significato. Prima di tutto devi capire che l'albero non esiste di per sé, ma che è un segno di Dio. Prima di tutto, te tu non ti poni nemmeno il problema. Mi capisci? Quindi senza Dio tu non ti poni il problema dell'albero. Per te l'albero è un albero, finito. La pietra è una pietra, mi capisci? E l'uomo è un uomo. Chiuso, ti fermi lì. Però a un certo momento la moltiplicità ti crea una grande confusione. Quindi se tu mantieni presente Dio, Dio è il creatore, allora la prima cosa che cominci a capire, tutte le cose sono segni suoi. Se sono segni, cosa Dio mi vuol significare? È lì che incominci a pensare, quindi comincia la vita, capisci? Lì incomincia la vita. Sei d'accordo? Sì. Bruno.
Ma il Signore mi fa pensare in questo momento, quando la tua parola è verità, la tua richiama il Padre, la parola richiama il Figlio, e quelle verità richiama una terza persona, lo Spirito Santo, parla della Trinità.
Sì, tutto di
questo. E mi fa anche pensare questo, abita la Trinità. Quindi noi inconsapevolmente quando affermiamo l'essere di una cosa, questa parola procede dal Padre del Figlio. Poi noi non siamo.
Certo.
Capisco perché è la terza persona, infatti è la terza persona del
si capisce. Si capisce. Anna.
Per dire che è vero quello che abbiamo detto, giuriamo, no? E Dio si dice, no? Giura su se stesso. Quindi
giura su se stesso,
sì.
Solo su se stesso.
Su se stesso. Cioè, è stato necessario che il figlio ritornasse al padre per dimostrare che la sua parola. Era quella parola lì, era verità, no? Cioè, quindi i discepoli, vedendo il figlio che ascendeva al padre, che tornava al padre, e la dimostrazione che era verità e che quindi il figlio era nel padre, era lo Spirito Santo che è disceso.
E questa parola che è verità, comunque convoca sempre a Dio quando si presenta.
Perché detto verità è ciò in cui c'è la ragione di tutto. Tu ti trovi di fronte alle cose che non hanno la ragione in sé. Tu non hai ragione in te di quello che sei. Tu non hai ragione. Se tu vuoi cercare la ragione di quello che... perché io sono così, 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 devi cercare in Dio. Tanti tu no, non puoi. che vuol dire, vedi, che non, tutte le creature non hanno in sé la ragione di sé. E dove ce l'hanno la ragione? Ecco che, vedi, è la parola che ti convoca alla presenza di Dio, lì tu troverai la ragione delle cose. Quindi non fermarti, non dire conosco l'uomo e troverò Dio, stai fresca, tu conosci l'uomo e non troverai Dio. Perché la ragione dell'uomo è il Dio, quindi soltanto trovando Dio tu troverai la ragione dell'uomo. Non puoi conoscere l'uomo, l'uomo è un effetto. Tu non puoi conoscere l'effetto se non hai la causa, mi capisci? Date.
Dico come lui che il Signore mi fa dire questo, che la verità in quanto tale è quando la parola è compiuta.
Sì, la parola compiuta ti conduce a constatare la verità. La parola incompiuta, tutto il mondo è incompiuto, mi capisci? Infatti noi di fronte a tutto il mondo, tutto in punto interrogativo, diciamo, è mistero. Perché mistero? Perché siamo in un incompiuto, però siamo in movimento. Noi non stiamo bene nell'incompiuto, quando tu sei fuori casa, tu non sei in pietra, non stai bene. Ma poi si arriva a casa, oh adesso mi riposo, sono a casa. La verità è essere a casa. Vabbè, Pinuccia.
Noi siamo nella verità quando vediamo nelle cose quello che Dio vuol significare di se stesso, no? Quindi verità è vedere il vero significato delle cose, no?
Certo.
E questa è l'aspirazione dell'uomo, noi vogliamo, certo, la verità.
Perché noi siamo fatti per quello, sì. Siamo fatti per quello. Sì, sì. L'animale che non è fatto per quello non cerca mica la verità. L'animale quando ha mangiato e quando si è accoppiato sta tranquillo, soddisfatto.
Invece a noi non basta vedere le cose.
A noi non basta. Perché non basta? Non basta. Infatti è una degenerazione quando noi ho mangiato bene oggi, quella è una degenerazione. Sì. Noi siamo fatti, abbiamo bisogno.
Pensavo la verità avendo in sé la ragione di quelle cose è l'unica cosa proprio che appaga l'uomo.
Capisci? Infatti in lui è la nostra pace. Cioè, per te, dice Don Agostino, il nostro cuore è inquieto, fidando che non. Quindi cerca Dio e troverai la pace. Non fai, tu non puoi fare la pace. Cerca Dio.
Ma questo, finché uno non viene a sperimentare che la verità è la mia vera aspirazione, non, per me non ho sentito
dire. Il fatto però, dico, di sapere che tu porti in te il bisogno della verità.
Sì.
Quindi per te. C'è è un'aspirazione, già quello ti rende felice.
Cioè, perché vuol dire che c'è bisogno del mio problema.
Perché già, esiste. È perché tu sai perché cosa vivere. La grande tristezza è quando non si sa per che cosa vivere. Ma dici, io sono fatto per conoscere Dio, per conoscere la verità. Sarai lontanissima, non importa, ma il fatto già di sapere che da qui a un milione di anni tu arriverai a trovare quello, ma tu canti già di gioia adesso.
Questa cosa voglio chiedere, come nonna, no? Non posso più dire al mio nipotino, bisogna dire la verità, perché si intende contrapposta alla bugia.
Sì.
E come si dice a un bambino allora?
Non devi dire bugie.
Ma so è per me importante invece.
L'altra volta si è detto che la verità è ciò che ha in sé la ragione e giustificazione di tutto. Che c'è. E allora la parola di Dio, che è verità, è quella che mi fa fare il passaggio da ciò a colui che.
Sto ridendo perché vedo che Rosanna ti sei investita tutto il compito della nonna.
No,
ti voglio dire ancora una cosa.
Sì.
Perché investire il compito della nonna sono io che devo insegnare al mio nipotino. Rosanna doveva finire. Rosanna, sai per essere a posto come nonna cosa dovresti fare? Cosa devo imparare da mio nipotino? Soltanto in quanto tu sarai convinta che il nipotino Dio te l'ha dato per insegnarti qualche cosa che ancora non hai imparato e sarai molto attenta al nipotino, non insegni a dire la verità, sei tu che devi imparare, perché tu sei fuori dalla verità dicendo cosa devo insegnare all'altro, sei tu che devi imparare dal nipotino.
Il figlio è caratterizzato dal fatto che è sempre unito al pensiero di Dio. Quindi lui però, è anche, oltre che essere pensiero di Dio puro, è anche il verbo, cioè colui che parla il pensiero di Dio.
Non è anche.
È.
Non ci sono due, non c'è l'anche Dio.
Fedelmente il pensiero di Dio.
Il pensiero di Dio è il verbo.
Ecco, quando una parola esprime fedelmente il pensiero di Dio, ecco, là si fa la verità, là c'è Dio.
Pinuccia.
Questa espressione, la tua parola è verità, equivale all'altra quando Gesù dice io e il Padre siamo uno.
Sì.
Ecco, perché questo è proprio l'unione, l'identificazione, diciamo quasi. Beh, l'identificazione nel senso che c'è la trasparenza di che cos'è la parola.
Sì, guarda, tu non potresti dire, se ne facciamo consapevoli. Noi tutte le volte che possiamo dire noi cadremo in adorazione. Perché noi predichiamo Dio, l'essere assoluto.
Lui solo è.
Lui solo. Dove ti senti?
Senza la parola di Dio, spirito muore.
Giovanna?
Poter dire anche per fede, no? Dio è. È già una grazia grande.
Oh, per carità, è tanto grande che Dio lo dice in te, pensa un po'. Defina?
Nella conoscenza c'è la verità, è la luce che ci unifica, ci completa nel mistero di Dio.
Io sono la via, la verità e la vita. Non è mia.
Ho capito. Franco?
La parola di verità giustifica le cose dell'essere.
Sì. Domenica?
Fa la verità viene alla luce.
Osvaldo?
Siamo fatti per capire.
Certo. Bruno?
Beh, mi richiamo a quello che ha detto Pinuccio, che un giorno hai detto che quell'è come una bomba. La bomba che hanno trovato a Roccaglione ha bloccato tutto, ha bloccato il traffico, ha fatto chiudere tutti i negozi. E dicevo, così dovremmo fare così con quell'è di chi?
Certo, certo. Certo, blocca tutto, fermati e riconosci.
Tutti i tuoi traffici,
riconosci chi è quello che riconosci. Fermatevi e riconoscete chi sono Dio. Gabriele.
Tutto questo mi dà molta pace perché non mi sento più così sola con Dio.
Ma certo, ma Dio è sempre con te. Anche se tu lo bestemmiassi, Dio resta con te, stai tranquilla.
La sensazione di sapere che qualcuno, al di là di tutto che mi sono le certezze del regno, qualcuno mi ama.
Si capisce, altro che ti pensa, tu sei pensata. Tu esisti perché sei pensata, è pensata da Dio, non da un uomo, capito?
Allora. Non io sono Marco Sei.
Sì, Sivana?
È il figlio di Dio che ci fa conoscere Dio,
sì.
L'essere.
Sì. Guarda, se tu, Alma, se tu riesci a dire non io sono ma tu sei, ma dillo in continuazione, tu ti risvegli nella vita eterna, stai tranquillo.
Dio eterno compagno.
Dio eterno compagno, Pinuccio.
Riferendomi a quello che ha detto Bruno prima, cioè, noi possiamo, quando predichiamo l'essere, siamo la presenza della Trinità.
Certo.
Può dire questo?
Sì. Cioè, meglio, è la Trinità in te che predica l'essere. Non sei tu che predica, è Dio che predica lo stesso.
Lo sai? Tu avvia la verità. Franca. Gli è venuti a
credere.
Sì. Ho dato loro la tua parola,
sì.
Quindi ha dato a noi la sua verità.
Si capisce, si capisce. Sì.
Dio opera in continuazione per portare ogni creatura a partecipare del suo io sono.
Certo, Pinuccio.
La tua parola è verità, completa il pensiero della volta scorsa. Che la volta scorsa abbiamo fatto la tua parola e quello mi diceva molto l'espressione tua parola, perché mi rivelava che Dio vuol parlare con, sta parlando con me, no? Perché tipo parola tua a me. E adesso è una luce splendida questa, la tua parola è verità. Ecco, se è verità, mi conduce a verità.
Però tua.
Tua.
Tua parola.
Tua. È un rapporto diretto.
Tuo. Ecco,
tu col tu.
Tu è un fatto di persona, mi capisci? Per cui io non devo minimamente confondere la parola di Dio con la parola degli uomini. Capisci? Quindi devo sapere di sì, questa è parola di uomo, questa è parola di Dio, capisci? È la parola di Dio che è verità, non la parola dell'uomo, capisci?
La parola di Dio è quella che mi fa pensare.
Tanto che Gesù dice, state attenti agli uomini, a non lasciarvi sedurre dagli uomini. Quindi vedi che la parola degli uomini non è verità, eh? Capito? Quindi, arrivederci.
Sabato 30 gennaio 1993, presso casa di preghiera. Sabato 23 gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Crollano le stelle, crolla il sole, crolla la luna, capite? Tutti i terremoti. Per ognuno, sì, perché fate personale. Man mano che Dio si avvicina, capite? Ti annulla tutti i valori su cui tu hai creduto per evidenziare l'unico vero valore. E lì c'è il rischio di morire di paura.
Non più che di morire di paura, di impazzire.
Anche di impazzire, sì, anche di impazzire, perché ti mancano tutti i punti di riferimento, tu non sei più dove rivolgerti, capisci? E se tu non sei morta prima di morire, e muori. Devi imparare a morire prima di morire, di morire tu stessi, di dimenticarti. prima di morire, altrimenti ti arriva la morte e quello ti fa impazzire, capito? Ti fa disperare. Morire vuol dire, capisci, superare noi stessi, non è suicidarsi. Morire vuol dire dimenticare noi stessi per riferire le cose a Dio.
Vuol dire risorgere.
Superare, cioè, i tuoi sentimenti, quello che ti piace, non ti piace, capisci, eccetera, per cercare il pensiero di Dio. Tu vai oltre, a questo andare oltre vuol dire morire noi stessi, superarci. Perché nel pensiero nostro non possiamo conoscere la verità, non possiamo conoscere Dio, nel pensiero del Dio. Dio si conosce solo nel pensiero di Dio. Nel pensiero del nostro io non possiamo conoscere Dio. Quindi se noi ci fermiamo al pensiero del nostro io, non possiamo conoscere Dio, non possiamo conoscere la verità. Dio si conosce solo nel pensiero di Dio. Il pensiero di Dio non si confonde mai col pensiero del nostro io, non si confonde mai con i nostri sentimenti, con le sicurezze, con le nostre esperienze. Sono segni.
Gabriella mi aveva chiesto stamattina come si fa a vivere senza sentimenti.
Ma non è vivere senza sentimenti. Tu senti, ma non ti fermi. Non vivi per i sentimenti, non ti lasci dominare dai sentimenti. Il problema non è non sentire, sì. Ma se non sei pronti per questo piede tu senti,
certo.
Cioè, fa freddo, fa caldo, tu senti, fa freddo, fa caldo, però non è, non è, e non è vivere per, capisci, generalmente noi viviamo per i sentimenti, e tutto il mondo è tutto sentimento, noi corriamo dietro, perché noi viviamo, questo mi piace, dico, ho fatto l'esempio stupido molte volte della bignola, tu mangi una bignola, ti piace, adesso vivo per avere un magazzino di bignole, oppure metto su una fabbrica di bignole, e noi viviamo per quello, quello è tutto, come fondo a tutto il sentimento, perché vivi per una cosa che ti piace. Così facciamo dei viaggi perché per provare le sensazioni nuove. Si va qui, si corre là, si incontra persone, sempre per sensazioni.
Non so più stare in nessun posto, non sono in pace con me stessa.
Ma il problema non è essere in pace con te stessa, il problema è essere in pace con Dio, non con te stessa. Dimenticati, tu sei in pace con te stessa quando ti dimenticherai. Tu non potrai mai essere in pace con te stessa se tu non trovi Dio. Trovando Dio tu sei in pace con te stessa anche. Ma devi trovare Dio, il problema non è trovare te stessa, dimenticati, non pensate, cioè non fermarti all'impressione dei sentimenti, ma tutte le cose che ti arrivano, cioè, ma tutte le cose che ti arrivano, impressioni, sentimenti, sensazioni, che si risolvono sempre in simpatia, antipatia, piacere, non piacere, si risolvono in quello sentimento, sensazioni, non fermarti a quello, non lasciarti dominare da quello, ma cerca, Signore, cosa mi vuoi dire attraverso questo? Quindi la sensazione ti arriva, mi capisci?
Sì.
Tu la senti.
È solo uno strumento.
Ma no, è uno strumento, è una sollecitazione, è come uno ti tocca per chiamarti perché tu faccia attenzione a lui, mi capisci? Allora, tu non ti devi fermare, mi ha toccato. No, dire perché mi ha toccato? Cosa mi vuoi dire? Quindi i sentimenti sono Dio che ci tocca, tutta la creazione è Dio che ci tocca, capisci? Ma ci tocca per sollecitarci ad alzare gli occhi a Lui, perché soltanto alzando gli occhi a Lui, Lui ci può dire quello che Lui solo ci può dire, perché il pensiero di Dio solo Lui non me lo può comunicare, hai capito?